ricominciare.
Stiamo cominciando, assessore. Possiamo? Stavo aspettando lei.
Io sono qua, sono prima arrivato.
Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, do il benvenuto alla seduta della Commissione Terza, convocata in seduta congiunta con la Commissione Quinta. Faccio l'appello. Alfonso. Avvenente. Bevi l'acqua. Bianchi. Bordilli. Bruzzone. Canessa Cerchi. Caputo. Carafini, Casini, Cavo, sì. Centofanti, Chiarotti, Falcone, Falteri, sì. Finocchio, Frigerio, Gambino, Gandolfo, sì. Ghio, Gregorio, Cabur, Maccagno, Marangoni, Maresca, Mascia, Mesmaker, Orlando, Pellerano, Ciocchi, Romeo, Russo, Sicignano, Stupia, Tassara, Vacalebre, Vassallo e Venturini. Ok, la seduta è valida. Oggi le commissioni 3 e 5 si sono riunite per l'esame preventivo di due proposte di deliberazione di competenza consigliare scritte all'ordine del giorno. La prima è la proposta di giunta al Consiglio numero 24 del 2025, riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A, decreto legislativo 267 del 2000, in esecuzione di sentenza. Entrambe le proposte sono state depositate come di consueto nella cartella atti Consiglio. È presente l'assessore Ferrante. Lascio la parola all'assessore per l'illustrazione della proposta iscritta all'ordine del giorno. Prego.
Buongiorno Presidente, buongiorno consiglieri. Allora, il primo è, come ha detto il Presidente, un riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio. Si tratta di una situazione, diciamo, abbastanza datata. Il Comune di Genova il 20 dicembre 2013 ha indetto una gara pubblica per la viabilità nel Ponente Ligure. Nell'ambito del progetto integrato Pramarina comparto Parco Lungo, gara vinta da un'impresa che poi a seguito di situazioni di crisi finanziarie e altre situazioni praticamente non andava a rilento nei lavori. L'8 febbraio 2017 il Comune comunicava all'appaltatore il proprio preavviso di recesso. A quel punto è partita, come succede sempre, una causa. Va ricordato che ormai no, la causa è definitiva perché sono passati anche i tempi per l'appello e noi come Comune abbiamo rinunciato all'appello e praticamente non ci sono spese legali da pagare, ma siamo stati condannati a pagare, a riconoscere all'impresa né più né meno che la legittimità di quanto aveva realizzato fino al momento in cui c'è stato il recesso. La cifra è di 242.786,17 oltre l'IVA al 10%, gli interessi legali precauzionalmente stimati in 25.538,45. Direi che su questo non aggiungerei altro perché è una situazione, non dico standard, grazie a Dio, però diciamo la situazione è vetusta, siamo stati condannati e bisogna riconoscere questa cifra, né più né meno.
Grazie assessore, prego consigliere Falcone.
Grazie presidente, assessore, grazie. Come appunto ha sottolineato, è una cosa datata, mi sembra che risaliamo al 2014. Ora è chiaro che è un debito, è un atto dovuto questo, per cui non sto a dire, diciamo, niente di strumentale, però volevo, se fosse possibile, capire la situazione attuale, cioè a che punto si sono fermati i lavori, se sono stati completati, non completati, e se c'è in progetto un completamento, così come, perché sennò sarebbero comunque denari, non impiegati in maniera utile e ottimale. Per cui, come dire, nulla questo dal punto di vista dell'autorizzazione, però volevo semplicemente un ragguaglio, cioè le opere sono state completate e così via. Grazie Assessore.
Rispondiamo subito, consigliere Falcone. Allora, chiaramente lei sa che quando ci sono le gare poi ci sono più imprese. Era stato affidato il lavoro alla seconda, anche la seconda è fallita, invece la terza è riuscita a portare a termine il lavoro e il lavoro è stato completato.
Ci sono altri interventi? No. Ok. Allora, quindi si prosegue. Terminati l'assessore. Sì, vado. Prego, consigliere Romeo.
Grazie Presidente. No, chiedevo solamente a chi ormai credo che questa sia una situazione conclusa sia dal punto di vista, diciamo, dell'esito, diciamo, giudiziario, legale, e l'assessore ci ha comunicato anche che i lavori sono terminati. Volevo semplicemente chiedere, perché questa cosa un po' mi sfugge, diciamo che la ditta ha avuto un problema, è fallita, eccetera, eccetera, le motivazioni per cui poi il Comune è stato condannato a pagare questa cifra, se l'inadempienza dal punto di vista contrattuale è pervenuta dall'azienda stessa, dalla ditta, è un passaggio che mi sfugge, chiedo semplicemente se mi può chiarire questo aspetto, grazie.
Lo chiarisco con piacere, perché poi l'ho vissuto anche nella mia professione privata. Beh, quando succedono queste questioni, praticamente poi scatta un meccanismo in cui si deve valutare l'impresa fin dove è arrivata a fare i lavori. E praticamente, diciamo, nel contenzioso i lavori vengono pagati quelli, diciamo, anche in un contratto d'appalto privato funziona così. Tu nomini una ditta anche che ti rifà casa, la ditta per mille motivi non rispetta il contratto, sparisce, non arrivano le forniture, tu, come dire, puoi scindere e recedere il contratto, però è chiaro che fin dove è arrivata glielo devi pagare. È chiaro che però se sei un pubblico, sei in quella situazione, non è che apri il portafoglio, aspetti a quel punto che, come dire, ci siano tutte le procedure di legge. Quindi al Comune è stato chiesto di risarcire non un danno che la ditta ha avuto, nel senso che noi abbiamo sbagliato a recedere, ok? Noi in senso... chiaramente nessuno di noi probabilmente nel 2013 c'era in comune, però noi in senso, come dire, di appartenenza all'ente al momento. Non è che, io parlo dei consiglieri, non c'è, gli amministrativi so perfettamente che c'erano, e so perfettamente, io parlo chiaramente ai colleghi. E quindi non è che siamo stati condannati a pagare qualcos'altro perché abbiamo sbagliato, c'è un difetto, né semplicemente nella sentenza si è detto bene, la ditta fino a quel punto è arrivata, ha realizzato quelle opere, le opere come da contratto, come da gara da contratto vengono pagate.
Bene, se non ci sono altri interventi mi accingo a chiamare i gruppi per l'invio dell'Aula della proposta. Partito Democratico, Lista Civica Salis, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Riformiamo Genova, era assente, Vince Genova, Aula. Fratelli d'Italia,
Aula,
Orgoglio Genova, Lega, Forza Italia, Gruppo Misto. Visto l'esito della votazione, la proposta numero 24 del 2025 viene licenziata per l'Aula. Proposta di giunta al Consiglio numero 25 del 2025, secondo l'adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici 2025-26-27 e nota di variazione dei documenti previsionali programmatici 2025-2027. Passo la parola all'assessore per l'illustrazione della proposta iscritta all'ordine del giorno. Prego, assessore.
Grazie Presidente. Allora, questa variazione è un qualcosa a cui tengo particolarmente. Allora, la seconda variazione del piano triennale prevede nuovi inserimenti per 15.733.565,95 centesimi, di cui 12.806.565,95 centesimi a valere su fondi vincolati. Quindi fondi vincolati, Ministero, PON, Metro, Compagnia San Paolo, tutti i fondi che arrivano. E poi ci sono 2.967.000 tramite mutuo o avanzo dell'ente, di cui previsto l'elenco annuale 2025, per il quale è prevista l'audizione di gara nell'anno. I nuovi inserimenti ci sono poi praticamente di questi 15 milioni di euro, poi ci sono nuovi inserimenti 8 milioni di euro, 8.173.565, che andranno in gara entro fine anno, costituiti da 5.206.095 a valere su fondi vincolati e 2.097.000 finanziati tramite mutuo. Così abbiamo la partita globale. Quindi quelli praticamente con mutuo sono quasi 3 milioni di euro. L'elenco ve lo posso anche fare, però prima di andare all'elenco andrei alla particolarità, quello che contraddistingue soprattutto il piano triennale delle opere pubbliche con cui abbiamo lavorato e su cui ci sono state delle indicazioni precise. Noi praticamente conferiamo di nuovo il conto capitale ai municipi, come era fino al 2020, era di 281.000, noi riusciamo a garantire 285.000, che prima che qualcuno mi dica che non c'è differenza, la differenza c'è, perché i municipi hanno la potestà in autonomia di decidere di fare dei progetti e hanno l'autonomia di decidere se farsi delle gare loro, accedere agli accordi quadro o affidare ad Aster. Chi ha fatto il presidente del municipio sa perfettamente che questa, come dire, è una triade che era premessa fino al 2020 e il presidente del municipio col dirigente, a seconda delle situazioni, optava. E quindi se qualcuno mi dirà, anticipo, che i soldi c'erano già, non è vero, perché il municipio doveva solo chiedere, ma non aveva la potestà in autonomia di decidere o di avere la sicurezza che fosse espletata. Chiaramente per noi questo è un punto di partenza, non è un punto di arrivo. La fase del decentramento deve arrivare dopo. Chiaramente parliamo di conto capitale, quindi vuol dire manutenzione straordinaria. Sappiamo perfettamente che ci sono problemi sulla parte corrente, lo sappiamo perfettamente. Chiaramente i lavori in conto capitale sono lavori che devono essere progettati dalla tecnica, parliamo di manutenzione straordinaria, guardate, non c'è da progettare mica il Bobur, stiamo parlando di cose abbastanza, scusate, semplici. E chiaramente proprio perché le aree tecniche dei municipi non erano più avvezze a fare questo, avranno il supporto delle direzioni centrali che afferiscono a questo assessorato. E vorrei anche ricordare che tutti i municipi insieme cubano 70 tecnici, quindi non esiste nessuna direzione tecnica del comune che ha la quantità di tecnici che hanno tutti i municipi insieme. Probabilmente un lavoro che dovrà essere fatto non da questo assessorato ma da chi deve occuparsi del decentramento sarà fare in modo che queste risorse umane vengano coordinate e gestite per efficientare al meglio il risultato, e il risultato deve essere una maggior cura del territorio e della manutenzione straordinaria che è straordinaria. Lasciamo la potestà ai municipi decidere con questa cifra che al momento è minima, però almeno ripartiamo da quello che c'era, di decidere in autonomia se bisogna fare il giardino, rifare il giardino X o Y, bisogna fare una crosa oppure intervenire in un patrimonio civico, comprese le scuole. L'auspicio è di poterla integrare questa cifra negli anni e di poterla ampliare. Chiaramente noi stiamo parlando ora di una variazione di un piano triennale. Da dove cubano questi 2.565.000 euro? Questi vengono liberati da risorse, da mutuo già presenti nel triennale con cui non si riesce ad andare in gara nel 2025. Quindi un'altra cosa che tengo a precisare, perché ho letto commenti, articoli sui giornali, non è che noi li prendiamo attraverso, scusate, lo so che voi le sapete queste cose, ma esternamente no, nuova tassazione o cose strane, no, semplicemente vengono presi da ciò con cui non si riesce ad andare in gara nel 2025, né più né meno. E con cosa non si riesce ad andare nel 2025 in gara? Noi non riusciamo ad andare in gara nel 2025 praticamente con tre interventi. Quello che era previsto in via dei Filtri, nel nuovo collegamento viario tra via Tossarella e via Struppa, il primo lotto, la metropolitana in Genova tratto Canepare Rivarolo, che non vuol dire che perdiamo il finanziamento, semplicemente non possiamo far partire nel 2025 l'opera perché come ben sapete, non abbiamo ancora le aree assegnate da RFI per poter realizzare il cantiere. Lì si va tranquillamente in conferenza di servizi, cioè non esistono problemi al momento sulla tratta Canepari-Rivaloro. Su Brin-Canepari sì, ma su Canepari-Rivaloro non esistono problemi, e lì andremo dritti in conferenza di servizi, poi in procedura di gara. E poi per Rio Preria, sistemazione idraulica della parte tombinata, anche qui non riusciamo a, praticamente ad andare in gara nel 2025, cioè entro la fine dell'anno. Quindi da queste tre voci noi riusciamo a recuperare al momento, spostandole, la cifra che ci serviva per avere 285.000 euro al municipio. Ricordo che fino al 2020 erano 281.000 euro, che in tutto cuba 2.565 euro, ma abbiamo aggiunto due lavori a cui il mio assessorato teneva particolarmente. Il terzo, consigliera, Rio Preli, no, mi chiedo scusa, io lo so che quando parlo biascico, scusatemi, è così, io non posso farci niente così. E allora, oltre a questi 2.565.000 euro trovati in questa modalità, il mio assessorato abbiamo ottenuto due altri interventi che riteniamo fondamentali. Il primo è la salita alla chiesa di Fegino, che cuba 200.000 euro, perché questa strada è praticamente ormai non percorribile e sicuramente le prime piogge autunnali rischiano di renderla totalmente non percorribile. Quindi noi non possiamo permetterci che ci sia un borgo isolato e quindi avere la prima, come dire, la prima emergenza autunnale con le prime piogge. E poi un altro intervento invece diciamo a cui io sinceramente tengo particolarmente, ma è l'intervento nella scuola Marassi, l'istituto comprensivo Marassi, che cuba 290.000 euro, perché abbiamo la copertura della scuola da cui entra acqua e abbiamo gli ultimi due piani della scuola di uno dei più grandi istituti comprensivi della città non agibili. Questo ritengo che in una città europea nel 2025 è inaccettabile. Quindi grazie a questo spostamento di risorse, proprio perché non riusciamo con quelle che vi ho elencato ad andare in gara, riusciamo a fare sia a garantire di nuovo per quest'anno il conto capitale ai municipi con la cifra che vi ho detto, 285.000 euro paritetica per municipio, e l'intervento sia in salita alla chiesa di Fegino che nell'istituto comprensivo Marassi. Poi c'è un elenco, se volete ditemi voi se volete che vi leggo tutto l'elenco dei nuovi inserimenti, spostamenti, modifiche, ditemi voi come vogliamo procedere. Presidente, come vogliamo procedere? Diciamo che io vi ho fatto il sunto delle cose essenziali.
Grazie assessore, raccoglierei un attimo prima gli interventi da parte dei consiglieri e poi eventualmente procediamo. Prego consigliere Falcone.
Grazie presidente. Assessore, io l'ho seguita diciamo attentamente e capisco che per una famosa regola, come dire, che utilizziamo in tante amministrazioni, meno si scrive meno si sbaglia, no? Però nella prossima diciamo delibera, perché lei ha snocciolato dati, numeri, probabilmente ha davanti a sé uno schema riassuntivo di quello che poi è tutta la portata di questa delibera. Io sinceramente faccio anche fatica a seguire così, perché poi posso ricordarmi qualche cifra che lei ha detto, ma non riesco a collocarla all'interno delle 11 pagine in maniera da essere sereno nell'espressione diciamo del mio giudizio. Detto questo, vedo a pagina 5 per esempio che sono state riportate un elenco di quelli che saranno gli interventi, più o meno cito la didascalia, interventi diffusi su spazi pubblici e o edifici dei vari municipi. Allora mi chiedevo e le chiedevo, questi interventi faranno capo ai famosi 285.000 euro stanziati per adesso, e qualora finissero questi fondi e i municipi avessero ulteriori necessità, come si procederebbe? Perché in passato si procedeva che i vari municipi indicavano le priorità e quindi veniva un attimino dato, esatto, quindi sì, in passato, io prima non c'ero, quindi voglio dire, se no stiamo qui a raccontare tutto quello che è successo o non successo negli ultimi 40 anni. Io sono stato eletto nel 2022, per cui ho cognizione pratica dal 2022 in avanti. E quindi le dicevo, giusto per capire se, come dire, sono già stati occupati, fra virgolette, questi 285.000 euro e di conseguenza i municipi poi si ritroveranno senza avere nulla da poter gestire direttamente. Poi andando avanti, quando parliamo del progetto che riguarda la polizia locale, adesso le glielo recupero, si dice sede di polizia locale Piazza Ortiz, nuovo polo di polizia giudiziaria comprendente camere di sicurezza, aree di fotosegnalamento e redazione atti. Ecco, la mia domanda era, si tratta di acquisizione di nuovi spazi o rimodulazione di quelli che già ci sono? Perché, come dire, creare un'area la creiamo sia se andiamo a prendere uno spazio nuovo oppure andando a rimodulare gli spazi esterni. E per quanto riguarda anche l'altro titolo, realizzazione sala di gestione emergenze polizia locale e interconnessione con le centrali operative delle forze dell'ordine. Ecco, su questo se può dare qualche elemento maggiore, perché a me risulta, e parlo con cognizione di causa perché io vesto una divisa, che la sala operativa della polizia locale sia all'avanguardia e sia diciamo notevolmente, mi permetto di dire, migliore non dico funzionale, ma migliore di quella per esempio dell'amministrazione dove lavoro io. Per cui volevo ulteriori dettagli se fosse possibile. Grazie.
Prego, assessore.
Allora, non le dispiacerà se parto dal fondo? No. Sì, perché non ho la memoria così, come dire, scusate, io preferisco, la mia memoria vacilla poi. Partiamo dal fondo, proprio dal fondo. No, non è quella della polizia locale, ma è quella della protezione civile. Lei sa perfettamente che polizia locale e protezione civile fanno a capo alla stessa direzione, quindi in realtà quella della polizia locale è stata già da tempo messa a posto, è una bellissima sala di emergenza. La protezione civile invece no, come dire, è una sala di emergenza molto datata, non più attuata, tra l'altro parliamo di fondi del Ministero. Poi, per quanto riguarda invece l'altro, Piazza Ortiz, no, il volume è quello, lo spazio è quello, va ristrutturato, anche quello è un finanziamento ministeriale, come dire, e quindi si utilizzano quei fondi per ripristinare il volume che c'è già. Quindi non è che andiamo a occupare nuovi spazi, un adeguamento degli spazi di Piazza Ortiz in base sempre al finanziamento del Ministero degli Interni. Andiamo ai municipi. Allora, no, infatti io mi ponevo il problema a lei quando fosse arrivato nell'amministrazione e ho capito dal 2022. Guardi, la questione è questa. Chi fa il presidente di municipio deve avere in piccolo quello che fa il sindaco o una giunta, deve avere la capacità di avere una visione e una programmazione sul territorio. Se io sono un presidente municipio insieme alla mia giunta, so che ogni anno minimo mi arrivano 285.000 euro. È chiaro che sono cifre per cui, come dire, non è che ci fai chissà quanto, però ci fai. A quel punto tu decidi, io faccio un esempio, io facevo così, 50.000 euro quota verde, 100.000 euro quota strade, 100.000 euro scuole. Quota strade, sono un municipio che ha Crose, mi dicono che la Crosa pinco palla a rimetterla a posto ci vogliono 150.000 euro. Bene, io prevedo un lavoro a lotti, 50.000 euro annualità 2026, 50.000 euro annualità 2027, 50.000 euro annualità 2028. Io ho già incontrato i presidenti di municipio, i dirigenti di municipio e RAT, che sono praticamente i funzionari delle aree tecniche. E abbiamo spiegato che questa cifra minima ci sarà ogni anno, minima. È chiaro che loro devono, quei 285.000 euro, fare dei lavori, come dire, loro devono preparare dei progetti, consegnare i progetti entro ottobre, I progetti a quel punto, come dire, devono avere un iter progettuale, perché parliamo di una manutenzione straordinaria, quindi prevede un iter. È chiaro che viene pagato il progetto in base alla sua realizzazione, quindi non è che qui rischiamo che qualcuno presenta cose e poi, come dire, non ci sono le cifre economiche. Cioè, loro devono ragionare su 285.000 euro. Poi a municipio, tutti i 9 municipi, detto francamente Falcone lei gestirebbe di più personalmente, spero, sul suo conto corrente, ecco. Cioè, quindi, come dire, ora, detto francamente, sarebbe 28.000 euro a municipio, 30.000, mi auguro che lei, come dire, abbia più capacità di un municipio, ecco. E quindi qui parliamo a municipio, però 285.000 euro a municipio in 5 anni, parliamoci chiaro, vuol dire calare sul territorio 1,5 milioni di piccola manutenzione. Quindi se calibrata bene, a quel punto i risultati si iniziano a vedere, ok? È chiaro che, ripeto, la volontà politica è di incrementarla questa cifra, la volontà politica. Poi, come dire, vedremo quando dovremo mettere mano noi al nostro bilancio e al nostro piano triennale. Quindi quello che abbiamo chiesto espressamente ai presidenti municipi, a chi lavora con loro, le giunte, di avere una visione del territorio. Quindi se io decido di fare una cosa, me la devo dividere in lotti, non è che devo prendere tutta la cifra e spendere in un'annualità lì, non avrebbe senso. Quindi tu devi ragionare con la tua programmazione, in piccolo fare quello che fondamentalmente l'amministrazione fa in grande. Chiaro che dopo 5 anni di, usiamo un termine gentile, di diteci e vi sarà dato, forse, è chiaro che rimettere in macchina la macchina in funzione non è facile. Ecco, quindi io spero di essere stato chiaro. Comunque oggi abbiamo la conferenza dei presidenti, io ho già incontrato tutte le strutture municipali per spiegarglielo, le direzioni centrali saranno a totale sostegno dei municipi, perché, come dire, magari abbiamo delle aree tecniche che hanno bisogno di essere un pochino sostenute e noi daremo anche il sostegno alle aree tecniche. Quindi l'iter è questo: definizione degli interventi entro metà ottobre, progettazione, parliamo di progettazione piccola, manutenzione straordinaria, piccola progettazione. Però, per esempio, se io voglio rifare una cosa, devo comunque avere il parere della sovrintendenza, quindi la progettazione è piccola, ma non è detto che l'iter amministrativo non sia piccolo, ok? E ci sarà il totale supporto delle direzioni centrali. Iniziamo con questa cifra in modo che, esattamente come si fa con i bambini, si torna a farli camminare. E poi col tempo speriamo, perché nel nostro programma politico è quello, di poter implementare la cifra. Però, ripeto, rimanesse solo sta cifra, vuol dire che iniziamo a calare su ogni territorio 1,5 milioni solo di manutenzione, non stiamo parlando di grandi progetti, ristrutturazioni, quelle le fa l'amministrazione centrale. Quindi, oltre a quello che facciamo noi, iniziamo a fargli calare questi tipi di interventi. I giardini sotto i 3.000 metri quadrati sono di competenza dei municipi, tranne la potatura degli alberi, che è una competenza esclusiva di Aster. Ma io, per riqualificare un giardino, se metto un gioco complesso, metto un tappeto antitrauma e 2 arredi, con 50.000 euro lo faccio. Sono un municipio, vuol dire che io in 4 anni, perché il conto capitale va nell'anno successivo, in 4 anni sono in grado di riqualificare 4 aree verdi di mia competenza. Ora, perfetto, grazie, perfetto. No, Falcone, guardi, non inizi a fare questo giochino con me. Ecco, io le dico, quest'anno ci sono e ci sono anche gli altri anni. Noi vedremo di incrementare la cifra. Le ho detto che 285.000 euro ci saranno. No, i 285.000 euro è la partenza, Falcone. Non mi metta in bocca parole che non ho detto, eh. Non mi metta in bocca parole, Falcone. E Falcone che difetta è poco umile. È poco umile.
Prego, consigliera Tassara.
Grazie Presidente. Guardi, io in realtà avevo una domanda per quello che riguarda l'intervento sulla scuola Villa Parodi a Sestri Ponente, perché in realtà, allora, si tratta di interventi di manutenzione vedo non ben specificati, che per quanto mi riguarda, come dire, vedo, ho visto negli anni riportati di bilancio in bilancio, senza che però mai questi interventi venissero effettivamente realizzati, messi in opera. Volevo quindi innanzitutto capire, cioè, di quale tipo di intervento, se parliamo della stessa cosa, perché io sono a conoscenza di un problema sulla copertura della scuola di Villa Parodi. E in secondo luogo, cioè, faccio questo intervento perché ho ricevuto una sollecitazione da parte della vicina scuola Dante Alighieri, perché le due scuole insistono nello stesso parco, quindi abbiamo la scuola Dante Alighieri, che è una scuola media, e la scuola invece Villa Parodi, che è un asilo, una scuola 3-6. Quindi la richiesta che è arrivata dalla vicepreside dell'ICI Sestri è stata quella di poter appunto velocizzare questi interventi su Villa Parodi per avere la disponibilità di maggiori aule, perché quest'anno la Dante Alighieri ha avuto un boom di iscrizioni, tra cui tra l'altro 15 tra ragazzi e ragazze, insomma, con bisogni speciali, con disabilità di diverso tipo, e sono a tappo con le aule. Hanno una struttura a fianco che aspetta da anni di essere ristrutturata, e se si riuscisse a fare questo intervento, loro naturalmente auspicavano nell'estate, io questa sollecitazione l'avevo già portata anche all'assessora Bruzzone a giugno, perché questo tipo di interventi naturalmente sarebbe insomma dopo realizzarli durante l'estate, quando le scuole sono chiuse. Ora mi rendo conto che i tempi sono sempre più stretti, però non avendo ricevuto risposta e vedendo peraltro appunto di nuovo questa voce di bilancio che si trascina a mia memoria dal 2017, vedo di nuovo che ci sono dei fondi per il 2026 e il 2027, quindi mi chiedevo quali tipo di interventi e quando soprattutto si intende realizzarli, perché le dico ormai siamo quasi, insomma, se qua si parla di 2026-2027, se arriviamo al 2027 sono quasi 10 anni che questa scuola sta aspettando un intervento. In più, a maggior ragione, adesso abbiamo un'emergenza rispetto alla scuola statale che c'è lì a fianco, e quindi insomma mi chiedevo se era possibile cominciare ad aprire un ragionamento, visto che la disponibilità economica pare esserci. Grazie.
Assessore, lei la risposta.
Allora, grazie consigliera. No, io non sapevo nulla di queste sue richieste, perché poi controllate bene le deleghe, perché l'edilizia scolastica fa capo al mio assessorato, quindi non è detto che chi ha l'assessore alla scuola abbia sia l'assessore all'edilizia scolastica, no, sono due cose completamente diverse, quindi questo lo dico perché, consigliera Tassara, non ne sapevo nulla. E allora veniamo a noi oggi vorrei ricordare che discutiamo la variazione del piano triennale, la variazione, quindi quello che non è in variazione vuol dire che rimane fondamentalmente quello che c'era nel piano triennale, quindi oggi è una variazione, d'accordo? Però nello specifico, per quanto riguarda quello di cui parlava lei, gli uffici mi dicono che nel 2025, quindi a breve, è già programmato nel triennale, quindi va in gara, l'abbattimento delle barriere architettoniche, tradotto l'ascensore, per un importo di 450.000 euro. Quindi questo lo vediamo subito ora, 2025. Sulla Dante Alighieri, sì. Invece, per quanto riguarda l'intervento di manutenzione straordinaria, che cuba 800.000 euro, è nel 2026, quindi rimane invariata l'indicazione che c'è nel piano triennale delle opere pubbliche, che, come dire, dava come data il 2026 per gli interventi con un importo di 800.000 euro. Quindi questa è la risposta che ho da fornirle.
Grazie assessore. Consigliere Gandolfo, prego.
Grazie Presidente, buongiorno Assessore, mi scuso con lei e con l'Aula se non mi alzo in piedi per l'intervento, ma perché mi permette anche di controllare i documenti, e poi comunque non è che io alzandomi in piedi ci sia grossa differenza. Le volevo chiedere... Ci capiamo, benissimo. Assessore, le volevo chiedere due o tre cose che, leggendo un po' l'allegato e la delibera, mi sono sorte e le faccio anche una constatazione. Io, nel senso, capisco tutto l'entusiasmo di questa nuova amministrazione giunta, e leggo anche i titoli di giornali con questo ritorno al futuro, ma a me la parola che più spaventa è la parola ritorno, perché mi sembra di capire di come volete approcciare la questione manutenzioni è proprio un ritorno alla Giunta Doria. E francamente io mi ricordo nel 2017 uno dei più grandi temi per cui probabilmente il centrodestra ha anche vinto era proprio perché a livello manutentivo la città era un disastro. Ma ovviamente io confido e aspetterò il lavoro di questa giunta che è appena subentrata e poi valuteremo se effettivamente questo ritorno al futuro non sia un disastro del passato. Però diamo il tempo al tempo e poi valuteremo nelle prossime sedute e nel ciclo amministrativo che abbiamo davanti. Una domanda che le pongo su tutte, che francamente leggendo poi anche l'articolo di giornale di questa mattina mi sorge una preoccupazione ancora più grande, quindi chiedo a lei assessore come mai sia avvenuto questo ed eventualmente come intendete mettere mano o fare in modo e maniera di trovare una soluzione. È un finanziamento che era stato messo dal centrodestra e quindi da, diciamo, allora anche assessore Picciocchi, che riguardavano 400.000 euro di finanziamento per la sopraelevata, cosa che adesso vediamo che dall'allegato non c'è più. E francamente, leggendo poi l'articolo di questa mattina, la preoccupazione è ancora più ampia. E le chiedo a lei, assessore, se magari è una mia svista, per carità del cielo, mi aiuta a ritrovarlo all'interno dell'allegato, e allora, nel senso, mi risolve anche a me una preoccupazione, perché francamente, vedendo l'articolo di giornale di oggi e non vedendo più questo finanziamento, vorrei sapere come l'amministrazione intende intervenire per sotto questa tematica, perché la sopraelevata, come lei ben sa, penso che sia uno dei collegamenti al momento stradali nevralgici per collegare il ponente al Levante all'interno della città, finché non avremo il tunnel subportuale, quindi francamente doverla chiudere sarebbe un problema ancora più grande e i lavori sono necessari visti anche un po' la situazione dei calcinacci che cagano e quant'altro, quindi anche per un discorso di sicurezza. Grazie e mi riservo poi semmai di intervenire dopo con gli altri minuti.
Prego, assessore.
Così tranquillizziamo tutti. No, l'intervento è rimasto nel piano triennale, andrà in gara nel 2025, è rimasto totalmente la messa in sicurezza. E quella è esattamente, come dire, che diceva lei, che era stata inserita nel ciclo precedente, non viene variata assolutamente nulla e va assolutamente nel 2025 come esattamente era previsto. Basta. No, le mie parole, mi scusi. Ma non la trova perché noi, mi scusi consigliere, ripeto a lei quello che ho già ripetuto alla consigliera Tassara, noi oggi parliamo di variazione. È chiaro che quello che non c'è vuol dire che non viene variato.
Prego, consigliere Bevilacqua.
Grazie presidente. Assessore, rispetto al tema municipi, volevo chiederle un'informazione, perché ci sono i 285.000 euro che sono stati inseriti, che comunque vanno in un quadro generale a sommarsi ad altri tipi di risorse che comunque hanno i municipi. Abbiamo visto anche l'ultima variazione di bilancio, la questione legata agli sfalci, che comunque sono altre risorse economiche che il municipio ha a disposizione per poter eseguire gli sfalci all'interno del proprio territorio. Pertanto all'interno di questo quadro complessivo dei municipi ci sono queste nuove risorse. Le chiedo un'informazione dal punto di vista pratico e politico. Quando in passato i municipi avevano a disposizione i 285.000 euro, io ricordo che ai tempi, quando ero in municipio, veniva redatto un documento in cui, che veniva poi valutato all'interno dell'Assemblea del Consiglio di Municipio. Le chiedo, l'amministrazione rispetta le risorse che va adesso a destinare ai municipi. Lo ha detto lei, ha fatto benissimo a citare l'esempio. C'è un lavoro, io lo suddivido in lotti, lotto 1, lotto 2, lotto 3. Una cosa che negli ultimi anni che sono entrato in Consiglio Comunale ho chiesto sempre è come mai, ad esempio, in sede di bilancio i 9 presidenti di municipio non vengono ad esporre all'Aula come gestiscono le risorse economiche. La domanda che le pongo è: questa amministrazione ritiene invece che possa essere un passaggio dovuto che il municipio possa venire poi in aula a dare riscontro delle risorse che il Comune di Genova affida, anche perché sono risorse che dal Comune di Genova, non sono risorse che il municipio recupera attraverso dei passaggi diretti come può essere, possono essere delle multe riscontrate all'interno del territorio municipale che rimangono al municipio stesso. Pertanto questa è una domanda diretta, perché poi alla fine, perché poi si dovrà affrontare il tema dei municipi. Voi l'avete indicato anche all'interno del vostro programma, il tema dei municipi. Noi come Lega, come forza politica della Lega, abbiamo un'idea ben precisa rispetto ai municipi, e questo anche può essere di aiuto per il futuro e per quella che sarà l'organizzazione secondo quello che ritenete dovranno essere questi enti.
Non sono enti, sono l'amministrazione comunale decentrata sul territorio. No, bevi l'acqua, allora, io l'ho ascoltata, se mi deve fare il ping pong mi blocco, aspetto che finisce di nuovo il suo intervento e, rispondo. Fate finire l'intervento al consigliere Bevilacqua, per piacere. Scusi, Presidente. No, perché così non funziona. Finisca il suo intervento, io l'ascolto, guarda. Fino all'una siamo qui, quindi. Andiamo avanti?
Dai, consigliere Gambino.
Ah, ok.
Prego. No, dai. Prego, assessore.
No, ma non mi deve dare... Siamo umili, non c'è bisogno di dar ragione e torto a nessuno. Continuiamo con questa commissione umile. Allora... Continuiamo con la nostra bella commissione umile. Bevi l'acqua. Allora, non sono enti. Lo dico a lei che è il massimo esponente del federalismo, chiesto a livello centrale mai applicato a livello locale. Allora, e questa è una grande dicotomia, come lei sa perfettamente, no? È la grande dicotomia. Lo so, però cos'è? È la grande contraddizione, va bene, consigliere Gabbia? È la grande contraddizione, no? Dell'essere, come dire, federalisti a livello centrale e non applicare lo stesso concetto a livello locale. Noi siamo una città metropolitana. Lei sa perfettamente che in Italia solo 6 città sono definite città metropolitane e hanno dei livelli amministrativi all'interno amministrazione che possono chiamarsi o municipi o circoscrizioni. Ogni amministrazione comunale poi declina il livello a livello di decentrare le funzioni. Quindi non parliamo di altri enti, non c'è un altro ente, è sempre il Comune di Genova. Arriviamo alla punta estrema di Roma, Roma capitale, dove addirittura i municipi sono di fatto dei comuni, ma quello perché Roma ha delle disponibilità economiche che nessun comune ha, ha una ampiezza che la rende una delle capitali più ampie a livello di superficie d'Europa. Poi arriviamo ai modelli Torino e Milano, dove in questo momento Torino parrebbe essere quello un pochino più avanti, però il concetto, consigliere, io mi scusi, io su questo mi ci sono picchiato per 20 anni, ma vedo qui in aula tra i suoi colleghi, tra l'altro della sua parte politica, c'è gente che si è picchiata la testa come me, anche forse per più anni, no? E ha la barba bianca. E quindi, come dire, il concetto che il decentramento nasce con due concetti base nel 1997, quando si creano le macro circoscrizioni, cioè vengono uniti le 25 circoscrizioni con cui erano composti suddivise la città, che poi in parte riprendevano anche i vecchi comuni del 1922 fino al 1922. Vengono create le 9 circoscrizioni e il concetto è decentramento e partecipazione, primo e secondo pericolo, decentrare le funzioni comunali di base, partecipazione dei cittadini, ok? Il luogo dove si fa la partecipazione, cosa che ahimè, lo dico anche rispondendo a Falcone che è arrivato nel 2022, di volta in volta, come dire, la partecipazione è sempre venuta meno nei municipi, e i municipi non sono stati solo, a mio avviso, mi piglio la libertà di dire questa cosa, svuotati nella capacità di esercitare delle funzioni, ma soprattutto di essere i rappresentanti riconosciuti del territorio per favorire la partecipazione. Se questo criterio venisse applicato bene, i comitati sarebbero un decimo. I comitati nascono quando non c'è una rappresentanza, quando non c'è un luogo di incontro tra il livello centrale è il cittadino che vive il problema del marciapiede, della strada o del rione. Le circoscrizioni nascono con questa funzione. Nel 2007 le circoscrizioni, sempre nuove, con gli stessi confini, diventano municipi. Vengono inserite le giunte municipali e vengono definite meglio le funzioni. Si arriva a delegare funzioni come la segnaletica verticale e orizzontale nelle strade secondarie, la gestione con una squadra operaia dei giardini sotto i 3.000 metri quadrati, di scalinate e di alcun patrimonio. Viene assegnato fin dai tempi alle circoscrizioni il patrimonio civico ad uso associativo, tradotto il patrimonio civico che deve essere assegnato alle associazioni, proprio perché i municipi sono più vicini al territorio, la gara per l'assegnazione viene gestita direttamente dal municipio. Quindi non stiamo parlando di un altro ente, non stiamo parlando di una concorrenza municipio-comune, come purtroppo spesso, come dire, è diventata facendola subire ai municipi. Parliamo dello stesso livello amministrativo e il criterio è come forniamo meglio servizi ai cittadini e come favoriamo la partecipazione ai cittadini alla vita pubblica e anche la discussione di quello che li tocca personalmente. Io ritengo che quando si organizzano assemblee pubbliche e si preferisce andare in un teatro piuttosto che in una sede in municipio, si sta facendo il contrario di quello che prevederebbe la logica e lo statuto, cioè si rinuncia a utilizzare una sede comune sul territorio per incontrare i cittadini. Quindi se questo viene fatto per errore è ignoranza, se viene fatto scientemente è la volontà di non riconoscere un livello comunale, perché i municipi sono il comune di Genova, non sono un'altra roba. Poi è chiaro che siccome noi siamo una delle 6 città metropolitane è previsto che ci sia un'elezione, quindi anche nei municipi c'è una classe politica che viene eletta in maniera autonoma. Okay. Io sto rispondendo. Se voi fate domande, la domanda è stata detta politica, consigliera. Io mi interrompo, ma io se mi viene fatta una domanda politica vuol dire che non si conosco. Però vede quante cose sta scoprendo dopo 3 anni. Allora, quindi. La nostra volontà non è di creare un altro ente, ma di far tornare i municipi a offrire servizi di base al territorio e favorire la partecipazione dei cittadini, ora dando ai municipi l'autorevolezza anche di rappresentare le comunità nei confronti della stessa amministrazione di cui fanno parte. Poi è chiaro che ci sono anche delle autonomie politiche, altrimenti non si capirebbe perché si va alle elezioni a votare un presidente e dei consiglieri, d'accordo? Quindi quello sarà tutto tema dello statuto, però ricordiamoci che all'interno dei municipi ci sono un dirigente, okay, che è paritetico ai dirigenti comunali, per cui tutti gli atti amministrativi sono atti comunali, c'è un'area tecnica che vuol dire un funzionario, architetto, ingegnere, e ci sono tecnici, geometri, architetti, ingegneri, ci sono operai che sono tutti dipendenti del comune. Quindi distinguiamo il livello di erogare servizi, perché sempre il comune che eroga servizi. Per quanto riguarda i 285.000 euro, se venire a rendicontare oppure no, io ho già mandato una mail a tutti i presidenti municipio perché vorrei già in anticipo sapere una previsione di come loro intendono utilizzare queste risorse, perché io vorrei avere un quadro cittadino, d'accordo? Nel senso che secondo me va armonizzato, chiaramente nella libertà loro di decidere, però piacerebbe avere anche una bella mappa sapendo che a quel punto questi lavori si vanno a integrare con quelli centrali, questo assolutamente. Poi i livelli, come verrà affrontato, secondo me più che consiglio forse una commissione ad hoc, quello assolutamente ritengo che debba essere fatta. Ho risposto a tutto? E abbiamo spiegato anche 2 cose al consigliere Falcone, vede? Che è una commissione umile ma utile. Quindi.
Prego consigliere Mesmacher.
Allora cercherò di fare un intervento un po' più distensivo, sperando in un botta e risposta con l'assessore Ferrante. Allora, parto, non è per fare una lectio magistralis, ma è per fare un attimo un riassunto di quello che è avvenuto e di come, diciamo, oggi ci troviamo in questo, in questa fase, in questo momento. Io, come magari qualcuno sa, vengo da un municipio, dal municipio Levante, e dal 2022 in poi abbiamo, vedo anche altri colleghi, vissuto quella che è stata la riforma dei municipi, una riforma fatta, lo voglio anche sottolineare, in un momento storico molto particolare, perché è avvenuta tra la fine del 2020 e il 2021. Io credo che oggi, riferendomi soprattutto a questo stanziamento che ogni municipio avrà, ci sia nei fatti un segnale di discontinuità rispetto al passato. Questo è innegabile. Perché in questi anni erano i presidenti stessi, di qualsiasi colore politico, lo sottolineo, a diciamo lamentare alcune mancanze. Poi alcuni presidenti le lamentavano un po' in base al periodo elettorale, però diciamo in generale tutti quanti hanno avuto diverse rimostranze rispetto a questo nuovo sistema. Quindi io credo sia importante questo, diciamo, questo sforzo che si fa nei confronti dei municipi. Penso sia importante ovviamente che ogni municipio abbia le idee chiare su cosa fare poi concretamente nel territorio. Sul fatto di avere i presidenti che vengono, diciamo, a relazionare qui, mi sta molto bene. Diciamo che io terrei più che altro che relazionino molto bene ai propri consigli, perché anche questo spesso chi ha vissuto i consigli municipali sa che non sempre è avvenuto, cioè il consigliere municipale è visto come un fastidio, mentre invece è la politica sul territorio. Quindi secondo me la sintesi su questa parte dei municipi è che lo avevamo detto e lo stiamo facendo. Un altro tema su cui sono, diciamo, soddisfatto è il tema di Fegino, della frana, perché quello è un tema che io credo che in altri momenti si sarebbe prolungato per molto più tempo, mentre invece qui abbiamo uno stanziamento importante per quello che avviene purtroppo fin troppo spesso nella nostra città, che sono smottamenti, frane e in generale un dissesto idrogeologico, su cui, ecco, io credo sia importante mettere un accenno, cioè sulla prevenzione e sulla manutenzione che deve arrivare prima, perché ovviamente quando noi ci troviamo con una frana, con un problema così grosso, come dire, entriamo nella logica dell'emergenza, e cioè quella di arrivare dopo con molti più soldi di quelli che si sarebbero spesi in precedenza a fare della manutenzione. Quindi credo che, ovviamente adesso è passato un mese, ma la visione, siccome si è parlato molto di visione, io credo che la visione debba anche essere quella, cioè di iniziare a spostare l'attenzione non tanto su dover dare dei soldi dopo, ma investirli in maniera puntuale e con una visione prima, in modo da evitare e tanti problemi che poi sono, che in una città come la nostra sono all'ordine del giorno. Quindi questo, diciamo, era solo un commento da parte nostra rispetto a questo, a questa variazione di bilancio. Grazie.
Grazie consigliere Mesmac. Cerco di sopperire la memoria dell'assessore, farei l'elenco di tutte le domande, perché altrimenti...
Grazie.
Prego, consigliere. Grazie. Benente.
Grazie, Presidente. Ma visto che siamo questa mattina qua a discutere di variazioni, bilancio, ma abbiamo colto l'occasione, credo che sia utile, no, questa mattina discutere e affrontare il tema dei municipi, perché molti dei consiglieri di prima nomina hanno già esperienza in municipio, altri meno. Quindi credo che la lectio magistralis umile dell'assessore debba essere intesa, almeno la intendo in questo modo, per avere dei chiarimenti su modalità e tipologie di funzionamento. E allora ne approfitto anch'io, se mi è consentito, per fare una sorta di promemoria e ricordare alcune cose che credo possano essere utili. Perché, caro assessore, ora voi vi apprestate a fare un po' un ritorno al passato, se vogliamo, rispetto ai famosi 281.000 euro e quant'altro. Ma non è che nel frattempo non sia stato fatto nulla. Io mi permetto solo di ricordarlo, sicuramente lei lo sa, anche se ha sviluppato un'attività lunga di molti anni nei municipi e oggi ha una responsabilità istituzionale ancora più importante. E volevo ricordare che negli ultimi anni, ad esempio, sono stati fatti degli appalti, delle gare di appalto divise in 9 lotti, ad esempio per assegnare ai municipi le risorse necessarie per procedere con gli sfalci della vegetazione infestante lungo i marciapiedi, lungo le strade, lungo le crose e quant'altro. Questo è stato uno degli elementi di decentramento, credo, importanti, perché erano i municipi che decidevano dove intervenire con priorità, perché chi meglio di loro conosce il territorio. Un altro elemento importante che forse non tutti sanno è che era stato fatto un altro bando per l'apertura e la chiusura dei parchi. Anche qui, su suggerimento e raccogliendo i suggerimenti dei presidenti di municipio, circa un centinaio di parchi monumentali storici erano stati inseriti in questo appalto che veniva sviluppato dalle cooperative sociali, con inclusa la pulizia dei servizi igienici laddove presenti all'interno dei parchi. Alcuni dicevano che non c'erano sufficienti cartelli per indicare questi servizi igienici, io sottolineavo che in alcuni casi non era necessario il cartello perché bastava l'olfatto per individuare dove erano questi servizi igienici. Poi voglio ricordare anche l'appalto che era stato fatto per la pulizia almeno una volta all'anno delle 90.000 caditoie, e qui mi permetto un altrettanto umile suggerimento all'assessore, dicendo di continuare a perseguire questo tipo di attività, semmai riuscendo a implementarla, perché una delle criticità che veniva esplicitate, sulla quale avevamo cominciato a confrontarci in maniera anche dura con gli uffici, era che se c'è una caditoia in un punto particolarmente delicato che reiteratamente si allaga, crea degli allagamenti, non è possibile trincerarsi dietro la pulizia una volta all'anno, ma se necessita più interventi di pulizia è obbligatorio, a mio avviso, intervenire più volte. Poi c'era stato fatto un appalto per la pulizia dei servizi igienici diffusi, cosa che prima la faceva AMIU una volta ogni tanto. Adesso ce ne sono almeno, se non è cambiato nulla negli ultimi 2 mesi, c'erano delle cooperative sociali che facevano la pulizia dei servizi igienici diffusi, anche qui un segno di civiltà importante. Un'altra questione molto interessante, che credo che possa essere utile alla conoscenza di tutti, era che la pulizia dei torrenti dalla vegetazione infestante era stato ottenuto un passo avanti importante nei confronti della Regione, perché ogni volta, per ogni intervento, era necessario chiedere alla Regione la deroga per l'accesso in alveo e diventava, dal punto di vista burocratico, una questione defatigante. Siamo riusciti a ottenere 5 anni di accesso su tutti i torrenti genovesi, dalla foce alla fonte. Non mi pare che siano proprio cose da buttare via. E non c'è stato il tempo, almeno per quanto mi riguarda, per il periodo che ho sviluppato la mia attività istituzionale, nello stesso, più o meno negli stessi incarichi, un po' meno di quelli che oggi ha il collega assessore. Anche qua mi permetto di fare un appello, perché avevamo cominciato a monitorare tutte le colonnine e le prese antincendio in giro per la città. Pare che ce ne siano oltre 5.000, ma non sono monitorate. È capitato alcune volte che arrivavano lì i pompieri, attaccavano la manichetta, si apriva la bocchetta e non c'era acqua. Quindi, se l'assessore lo riterrà anche questo, insieme ai municipi, un elemento importante, io credo che lo sia, lo invito ad andare avanti a completare questo tipo di lavoro e fare in modo che anche, così come le 90.000 caditoie, almeno una volta all'anno tutte le colonnine antincendio fuori terra e nei tombini possono essere almeno monitorate una volta all'anno. E poi un appello che faccio, perché anche qui abbiamo provato in tutti i modi, senza, lo dichiaro, senza riuscirci, me ne assumo le responsabilità, risolvere la famosa dicotomia, caro assessore, che lei è stato anche presidente di municipio, tra, in merito alla manutenzione del verde, tra quello che devono fare i municipi e quello che deve fare ASL. Io ritengo che lei ha l'opportunità, con gli anni davanti che si ritrova, di poter intervenire. Io ritengo che non sia più possibile continuare a suddividere le aree verdi in 3.000 metri, 3.000 metri e uno, Aster, 3.000 metri meno un metro, i municipi, con le difficoltà delle aree tecniche. Io credo che si debba risolvere una volta per tutte questa cosa. O se ne occupano i municipi to cure, o se ne occupa Aster to cure. È un'ipotesi di lavoro, ovviamente, alla quale, la quale sottopongo la sua, ovviamente, attenzione. Così come non è più possibile non affrontare e cercare di risolvere il tema che quando cade una foglia da un albero, da una parte fuori dell'aiuola ci sono i dipendenti di Amiu che soffiano in modo che la foglia finisca dentro l'aiuola. Dentro l'aiuola ci sono i dipendenti di Amiu che soffiano perché finisca fuori. E allora questa di Aster che finisca fuori. Allora anche questa cosa qua deve finire una volta per tutte. Chi pulisce le aiuole dalla vegetazione infestante e dalle foglie che ci cadono? Quindi la invito a prendere in considerazione anche questa. Concludo il mio intervento, mi scuso se sono stato eccessivamente lungo. Vede, la differenza che voi volete rimarcare dalle giunte precedenti è legata anche a un aspetto. Il sindaco Bucci aveva inteso sollecitare i municipi facendo una sorta di scommessa rispetto alla loro capacità progettuale. A fronte di una capacità progettuale palesemente dimostrata, c'era la disponibilità a fornire tutti i finanziamenti necessari a portare a compimento questo. Io non so se il modello più giusto fosse quello o è quello che voi riproponete. Io trovo che forse una giusta livello di mediazione tra le due opportunità credo che sia la migliore. Fornire risorse ai municipi per i piccoli interventi manutentivi non la trovo una cosa sbagliata, anzi trovo che mette nelle condizioni i municipi di risolvere il problema che la signora Maria e il signor Giovanni segnalano. Ma non buttare a mare l'esperienza della progettualità municipale finanziata per magari per opere un po' più corpose, che credo che in questi anni aveva dato anche buoni risultati. Quindi davvero le auguro buon lavoro, come auguro buon lavoro a tutti i presidenti e consiglieri di tutti i 9 municipi genovesi. Ah, una piccola parentesi, la prenda come una battuta, caro Presidente. Quando lei ha fatto tutta la lectio magistrale umile e ricordava la nascita dei municipi e quant'altro. Ricordo che 9 municipi nascono da un'esperienza precedente di 25 circoscrizioni che in qualche modo rappresentavano territorialmente la città in maniera capillare. Allora le chiedo scusa che mi sono lievemente distratto perché anche io cercavo di essere umile. Quindi queste 25 circoscrizioni sono state un po' frettolosamente accorpate anche in realtà che tra di loro hanno pochissimo a che fare. Quindi da questo punto di vista qua è facile sbrigare il tema dicendo ma si razionalizzano i costi eccetera eccetera. Forse una riflessione dopo tanti anni sarebbe il caso di farla e riragionare questi aspetti che sono ancora oggi oggetto di discussione e di confronto tra i cittadini. Grazie.
Grazie consigliere, prego consigliere Chiarotti.
Grazie Presidente. Allora la mia era un intervento perché devo chiedere una cosa tecnica, ma la discussione che si è aperta giustamente sulla questione dei conti capitali dei municipi naturalmente non può farmi tacere e mi spiace che nessuno nega al consigliere Venente che qualcosa è stato fatto e ci mancherebbe altro. Secondo me più errori, anche perché ahimè io comprendo le idee che sono state messe in campo rispetto al fatto che ai municipi gli era sostanzialmente stata tolta la possibilità di intervento improprio. Ma è vero, il consigliere Venente quando ha svolto la carica l'ha svolta per troppo poco tempo, quindi, e sono anche sicuramente convinto che l'ex assessore avvenente avrebbe inteso molto meglio dei suoi predecessori, parlo di Fanghelle e Picciocchi, rispetto alle esigenze dei municipi stessi, perché è stato un ottimo presidente del municipio. Mi sento di dirlo, però mi aspettavo dal presidente avvenente un po' più di enfasi rispetto al fatto che sì, come ieri sulla Palestina. E il problema è che mi aspettavo, perché il consigliere avvenente si ricorderà molto bene che quando da 281.000 euro l'allora assessore Crivello nella giunta Doria portò a 1.000.000 il conto capitale, il presidente avvenente riuscì a ristrutturare una ringhiera a Pegli piuttosto che un grande muraglione a Risveglio, insomma interventi che altrimenti dovevi andare a chiedere. Io l'avevo sintetizzata molto bene al presidente Barbazza degli ultimi 3 anni, il presidente peggiore della storia del municipio. Gli avevo chiesto banalmente di andare col cappello in mano, una frase che fece, si impettò anche molto tanto Bucci quando gliela dissi, perché la verità è che questa roba dell'accordo dell'investimento sui nuovi municipi rispetto alla progettualità si è stata disattesa. E se è vero che ci avete, nell'idea del sindaco Bucci era anche se ve ne servono 5 milioni, ve ne diamo 5 milioni, altro che 280.000 euro. È anche vero, almeno questo mi ha riguardato in primissima persona, io fui il primo a fare una delibera di giunta al Consiglio rispetto agli interventi necessari sul municipio, e totalmente, ancora oggi, la cosa clamorosa è quella lì, ancora oggi è totalmente disattesa, stiamo aspettando interventi ancora oggi. E devo essere sincero, non è che me la posso prendere con gli uffici perché magari non sono riusciti, ma perché banalmente, ve lo dico io qual è il problema madre di questa roba. L'allora assessore Fanghella, in accordo col sindaco Bucci, decise, quando tolsero i soldi ai municipi, di fare 14 accordi quadro in luogo, aumentarono gli accordi quadro per gli interventi sulla città in maniera generale, in luogo dei soldi che i municipi potevano gestire da par loro. È vero che poi potevamo andare a tingere a quei fondi per far muri, per far cose, però non successe. La verità è questa. La verità è questa, anche perché poi è anche legittimo che non succeda, perché poi le emergenze sono le emergenze, perché poi con gli accordi quadro vai a tamponare situazioni che effettivamente bisogna tamponare magari nelle situazioni critiche. E il municipio continuava, guardate, forse il consigliere avvenente si ricorda molto bene, lo sa ancora il consigliere avvenente, che nel vostro modello, che lei giustamente ha difeso e ha ricordato anche le cose buone, la famosissima ringhiera di Crevari, lo fece lei come presidente del municipio, chiese la sostituzione della ringhiera di Via Nuova di Crevari e di Via Romana di Voltri. Benissimo, ma le sembra normale che siano passati 8 anni da quando lei fece la richiesta da presidente del municipio? Secondo me sono 8 anni, perché ci sono stati 5 miei, 3 di Barbazza. La verità è che quella roba lì, sono sicuro al 100%, che col presidente avvenente, il presidente Chiarotti, nella disponibilità economica, sarebbe successa, perché avremmo inteso, l'avevamo individuata entrambi come un'emergenza improrogabile, quella che emergenza improrogabile che il comune di Genova, ma ripeto, forse anche legittimamente, non ha letto. Noi l'abbiamo chiesto, l'ha chiesta lei, l'ho chiesto io, forse l'ha chiesta anche il presidente Barbazza, e lei se mi dice che a settembre partono, meno male. Però diciamo che non avere la possibilità di gestire una quota in maniera propria, poi con tutte le difficoltà che poi l'assessore Ferrante ricordava, perché naturalmente nelle aree tecniche ci sarà bisogno di supporto, soprattutto nelle primissime fasi. Però bisogna ritornare al modello, perché l'antica, e qua sfugge anche questa, ci siete tornati voi, perché avete messo in campo un modello quando c'era la manutenzione strade, la famosissima, pletora gigantesca di operai che lavoravano per le circoscrizioni, che nel frattempo non c'erano più. Siamo tornati a un modello anni 70-80 senza avere la forza lavoro di quegli anni, e il risultato è che le manutenzioni non venivano fatte, punto. Quindi la speranza è, e io qua lo uso come auspicio, ben venga questo primo gesto per tornare a rendere autonomi i municipi nei servizi ai cittadini, e l'ambizione sarebbe quella di continuare anche ad ampliarli questi fondi, perché anche per legittimare, quello ricordava l'assessore Ferrante, l'elezione, perché altrimenti non si spiegherebbe perché vengono eletti i municipi se non hanno manco la possibilità di poter scegliere. È una frase questa con la quale discussi fortemente con l'ex sindaco Bucci, perché non comprendeva, no? Voi dovete fare quello perché non siete una cosa diversa. Non è vero, perché se c'è un momento elettorale ci sarà magari una giunta che favorisce i percorsi pedonali piuttosto che, diciamo, i tappeti rossi, lo dico per dare due categorie. Però altrimenti sarebbe anche, diciamo, inspiegabile il momento elettorale dei municipi. Detto questo, aggiungo una frase che l'ha menzionata, oggi se ne parlerà, quindi magari oggi puntualizziamo. Ieri il consigliere Picciocchi presenta, diciamo, un emendamento rispetto alla delibera e alla paura che venga prima privatizzato, diciamo, dei servizi di Aster, e oggi ricordava il consigliere Venente che rivendicava il ruolo della pulizia delle caditoie a proposito di privatizzare e esternalizzare. Perché poi ci dimentichiamo una cosa: le caditoie, ben venga il fatto che siano rimaste più puntuali, io inviterei anche l'assessore Ferrante a verificare come lavorano, perché la sicurezza del lavoratore per me viene prima di tutto, e secondo me non c'è nessun tipo di sicurezza quando fanno quel tipo di lavorazioni. Ma tante volte non è colpa della caditoia, consigliere Venente, lei sa benissimo che, e lo dico adesso per ricordare anche l'assessore Ferrante, che quel problema delle caditoie tante volte è ricondotto proprio al pozzetto e alla ristrutturazione delle condotte che legano le caditoie. La caditoia si tappa banalmente perché non tira, ma non tira non perché è tappata, non tira perché non manca il tubo. Questa roba qua, a proposito del presidente dei municipi, i municipi ripetutamente l'hanno segnalato, e pochissime volte, a me non ho memoria nel municipio ponente, La cosa poi veniva risolta, perché poi quello è l'intervento vero da fare, perché la caditoia effettivamente ci mettiamo un secondo a pulirla, perché tante volte magari c'è solo un sacchetto sopra, il problema è che poi non c'è il tubo sotto che porta via l'acqua. Quindi quella roba lì è un grande monitoraggio, quindi inviterei, quando ho occasione di parlare con i presidenti, di verificarla questa situazione. Prima della domanda finale faccio ancora un'osservazione sullo sfalci stradali. Gli sfalci stradali, possiamo fare tutti gli appalti che vogliamo, ma gli sfalci stradali, quelli di prima, che non erano forse così scemi, e parlo del 1999, fecero la cosa più normale del mondo, diedero lo sfalcio stradale all'AMIU, ma semplicemente perché l'AMIU è l'unica azienda capillare sul territorio tutti i giorni. Se insieme al fatto che non si poteva più usare diserbante chimico, se noi pensiamo di tenere sotto controllo gli sfalci facendo un appalto che veniamo due sfalci all'anno, l'erba, ci sono dei punti che cresce, che quando arrivi lì ci sono degli alberi, perché sono pochi. La possibilità che avevamo di intervenire era quella che invece di andare a spazzare una strada andavi magari a tagliare la crosa, perché sempre il consigliere Venente dovrà trovare differenze tra via Martiri della Libertà e via Antica Romana di Pegli rispetto alla crescita dell'erba infestante. Quindi una riflessione sarebbe opportuna farla anche da questo punto di vista, cercare un modello per tagliare l'erba infestante, non appalti, perché rischiamo solamente di spendere tanti soldi senza avere un servizio adeguato. La domanda: avete segnalato la passeggiata di Voltri come variazione. Io, rispetto all'ultimo triennale, non vedo la variazione, vedo gli stesso tipo di intervento, il stesso tipo di investimento, quindi più che all'assessore lo chiedo magari ai tecnici, rispetto a che all'ultimo triennale vi ho presentato, non vedo variazione sulla passeggiata di Voltri, quindi gli stessi soldi, e l'ha confermato, diciamo, le annualità. Finisco che anche le variazioni di bilancio a proposito di decentramento sarebbe opportuno riuscire a fare dei passaggi nei municipi, perché tante volte il municipio vede il bilancio una volta all'anno, poi magari ci sono 15 variazioni e non sanno assolutamente che cosa succede sul loro territorio rispetto alle variazioni votate qui in aula. Grazie assessore.
Grazie consigliere Chiarotti, prego consigliere Bruzzone.
Sì, grazie Presidente, buongiorno Assessore. Io vorrei partire da un'analisi un po' più generale per poi arrivare a delle domande puntuali sia per l'Assessore Ferrante sia eventualmente per gli uffici, che saluto e ringrazio, insomma, per il supporto tecnico quotidiano. Allora, parto da una valutazione di carattere generale, essendo questa comunque una sede politica, Presidente, ed è evidente che come prima variazione di bilancio corposa, targata centrosinistra, ha sicuramente molti elementi positivi, perché la ritengo molto corposa, molto velocemente, non solo perché riusciamo nel giro di poco tempo a mettere comunque in campo circa 13 milioni, come ci ha spiegato l'assessore, di cui 8 di nuovi inserimenti. Non è un'operazione, credo, di per sé semplice da fare, soprattutto in poche settimane di lavoro, e quindi questo è il primo elemento, secondo me, positivo della prima variazione di bilancio che siamo chiamati a fare, ma anche per, come posso dire, la complessità degli interventi in cui noi proviamo a cui noi proviamo a dare una risposta, anche su argomenti molto diversi tra di loro. Ne cito alcuni: il parco della Valpolcevera, Rio Fegino. Riusciamo ad intervenire, lo ricordava anche il collega Falcone prima di me, su alcuni aspetti della protezione civile. La Compagnia di San Paolo e la Fondazione Carige ci danno una mano sul sociale, penso al Massoero, ma penso anche agli spazi ludici sportivi, sui quali secondo me varrebbe la pena, ora non è una delega direttamente all'assessore Ferrante, ma riuscire ad avere un approfondimento, no? Su come intendiamo poi dare gambe a quello che noi abbiamo messo nel nostro programma elettorale, cioè rendere di nuovo vivibili gli spazi, no? Collettivi e sociali, ed è evidente che per raggiungere questo obiettivo passiamo in larga parte dagli spazi ludici, e quindi sono molto contento di vederli inseriti in questa variazione. E poi evidentemente anche il cambio di passo, definiamolo così, per quel che riguarda il decentramento. Lo diceva prima l'assessore, torniamo a restituire ai municipi i 285.000 in conto capitale, che permettono di declinare in maniera diversa la nostra azione politica amministrativa. Ecco, io credo che tutti questi argomenti inglobati in un'unica delibera, e ripeto, essere la prima della pausa estiva, tenendo conto che poi noi abbiamo votato a fine maggio, quindi tempi tecnici per far ripartire la macchina, non sia una cosa da poco, e quindi questa è l'analisi politica che mi sento di fare a livello generale, e sulla quale mi premeva spendere questi pochi minuti. Le domande invece di carattere specifico, l'assessore Ferrante sa, perché ormai abbiamo imparato a conoscerci da diverso tempo, con ruoli sempre diversi ma sempre in dialogo, come l'esperienza da consigliere poi abbia, almeno a mio modestissimo giudizio, senso se si ha un contatto vero, concreto e quotidiano con il territorio. E quindi procedo con alcune domande di carattere specifico. La prima, in realtà, mi ha anticipato il consigliere Chierotti, quindi non la reitero nemmeno. Villa Rosa, Viale Modugno, siamo a Pegli, è uno dei documenti che ho sempre presentato nella consigliatura 22-25, credo ad ogni bilancio e ad ogni variazione di bilancio, quindi io sono molto contento di vederla citata in questa delibera. Ho visto che sono fondi vincolati 2025, quindi volevo avere una tempistica, perché quella è un intervento che il quartiere di Pegli aspetta da tanto tempo. Vi sono tra l'altro dei comitati preziosissimi che aiutano anche a mantenere il parco di Villa Rosa nella maniera più dignitosa possibile, quindi riuscire a restituire un elemento di positività su quel territorio credo che sia un buon segnale. Scuola Marassi, citava l'assessore Ferrante il lavoro svolto da presidente nel municipio 3 Bassa Valbisagno. Nel mio piccolo, da consigliere comunale nella consigliatura precedente, era non vorrei definirlo fetish perché sarei un po' volgare, presidente, però sicuramente uno di quei documenti che presentava ad ogni variazione, cioè la copertura e i terrazzi dell'IC Marassi, anche perché è evidente che all'interno di quel quartiere è una delle scuole principali, e quindi noi dobbiamo, e lo chiediamo da anni, almeno personalmente dal 2022, di intervenire. Vedo che la variazione è in aumento, e correggetemi se sbaglio, perché nella prima
eravamo su un intervento di circa 250.000 euro, che adesso salgono a 290. E volevo un attimino chiedere contezza, immagino vabbè, che siano poi quelle variazioni anche tecniche per cui i prezzi cambiano e sia necessario, ma anche in questo caso credo che restituire al territorio una tempistica, essendo, ripeto, una tematica di cui io come consigliere, ma sicuramente qualcuno prima di me se ne è occupato da 3 anni a questa parte, oggi uscire da quest'aula sapendo che finalmente i terrazzi li facciamo, ci mettiamo 290.000 euro e che questi soldi vengono spesi con un cronoprogramma ben preciso, credo che sia una notizia bellissima. L'ultima domanda di carattere puntuale è su Rio Fegino. Anche in questo caso ho visto che sono circa poco meno 3 milioni di intervento, anche qui insomma un intervento abbastanza importante, ma se ho sbagliato la cifra correggetemi, e anche in questo caso, essendo un altro intervento molto molto sentito, quindi cambio territorio, siamo passati da Ponente, basta Valbisagna, adesso andiamo in Valpolcevera, anche in questo caso chiedevo semplicemente di avere contezza dei tempi. Chiudo, Presidente, da dove ho cominciato. Credo che chiunque abbia partecipato alla stesura del programma elettorale debba essere soddisfatto di questa prima variazione, perché, ripeto, 13 milioni in poco tempo su così tanti interventi e così tante materie non è stato sicuramente un compito facile, e quindi per questo, per il suo tramite, Presidente, mi sento di ringraziare non solo e non tanto l'assessore sicuramente che ci ha messo tutto il lavoro possibile e immaginabile, ma anche la struttura tecnica per il supporto. Grazie.
Grazie consigliere Bruzzoni, prego consigliere Gambino.
Domanda umile.
Rispetto ai 285.000 euro ai municipi, chiedo se hanno i dirigenti la possibilità dell'impegnativa di spesa sul 2025 o se è spalmata su 3 anni. Cioè, dalla comunicazione sembra che i municipi abbiano 285.000 euro ad anno in conto capitale per fare manutenzione, per fare interventi eccetera. Bene, il dirigente del municipio nel 2025 ha possibilità di fare progetti impegnativa di spesa per 285.000 euro? Non l'ho capito, infatti con molta umiltà, perché qua vedo che sono 100.000 sul 2025, 110.000 sul 2026 e 75.000 sul 2027 su questo documento qua.
Quindi
i municipi non hanno 285.000 euro ogni anno, ma in questo momento hanno 100.000 sul 2025, 110.000 sul 2026 e 75.000 sul 2027, quindi non hanno 285.000 all'anno, su cui poi magari si aumenterà nel futuro.
L'assessore intende rispondere subito per dipanare questo dubbio.
No, questo non lo capisco, non lo capisco.
C'è il supporto dietro della parte amministrativa. Allora, è un mutuo flessibile. Quindi i 285.000 euro possono essere impegnati assolutamente per l'anno, diciamo, l'iter deve concludersi col 2025 e possono essere impegnati tutti nel 2026. Diciamo, è un tecnicismo, ma sono 285.000 euro che si possono utilizzare e programmare annualmente. Quindi assolutamente la definizione è quella di mutuo flessibile, la cifra può essere usata nella sua interezza. Chiaramente il dirigente si deve confrontare con la giunta municipale e io mi auguro anche col consiglio, anche se la riforma dello statuto non prevede più il passaggio in consiglio municipale.
Sì, sì, sì. Ridò un attimo la parola al consigliere Gambino. Sì, per la... Prego.
Quindi loro, giusto per capire, il Presidente del Municipio nel 2026 fa progetti per 285.000 euro, mutuabili però su 3 anni, quindi è un po' flessibile, mutuabili su 3 anni, quindi su 2025, 2026, 2027, perché già ci sono 100.000 sul 2025, però poi questo deve andare ad approvazione di... Non penso che il Presidente del Municipio abbia facoltà di far mutuo, quindi si rivarrà sul Consiglio, sul Comune e quindi sulla Giunta per ottenere il finanziamento del progetto che lui fa. Cosa è cambiato rispetto a prima, dove il Presidente del Municipio propone un progetto e la Giunta poi lo finanziava?
Prego consigliere Vassallo.
tolto la parola da solo. Ah, eccomi qua. Va bene, io volevo fare un intervento veramente umile, da neoeletto, da umile consigliere delegato senza segretaria, senza ufficio, senza niente, no? E quindi da umilissimo consigliere delegato volevo chiedere dei pareri tecnici. Intanto mi fa molto piacere vedere il finanziamento assessore sui giardini Mencaraglia per la qualificazione dell'area, quindi poi le volevo chiedere rispetto alla cifra stanziata, quando più o meno le attività, la riqualificazione dell'area, l'abbattimento della scuola, eccetera, eccetera, potrebbero essere poi evasi. L'altra cosa che volevo chiedere è se nelle varie voci di spesa, soprattutto su quelle per i beni che hanno un valore culturale ma hanno anche un valore di protezione perché sono dei parchi, eccetera, eccetera, ci sono già delle risorse stanziate per Villa Serra, che so che ha bisogno di adeguamenti anche in ambito di antincendio e tutto quanto, quindi volevo sapere se ci sono delle voci o comunque di spesa dedicate su Villa Serra. Volevo sapere se rispetto un tema che ovviamente non è di carattere comunale ma comunque impatta anche sulla nostra vallata, ed è quello di Via delle Ferriere in località Ponte Decimo, è una viabilità intercomunale con Serra Ricò, se sono state previste poi delle lato comune delle finanze, come posso dire, dei soldi, delle disponibilità rispetto a quelle che possono essere gli interventi su straordinari per la tutela del territorio, eccetera, eccetera. E poi volevo chiedere tecnicamente in cosa consistono i fondi, quelli sulle manutenzioni delle vallate genovesi, che ho visto che ammontano a 200.000 euro. Volevo solo sapere tecnicamente quei tipi di interventi in cosa consistono. Basta, io non avevo... E i lavori di Murta, mi perdoni, avevo visto che sono stanziati 500.000 euro, volevo sapere più o meno anche lì quando potrebbero partire i lavori e quando questi, visto priorità massima, ma più o meno davvero una tempistica. Grazie.
Non funziona, ecco, funziona. Allora, grazie Presidente, grazie Assessore. Io arrivo dal municipio di Medio Levante e chiedo soltanto tre cose. Allora, intanto è ottima la proposta di convocare in commissione i presidenti di municipio con i quali ci si può confrontare direttamente. Io chiedo un controllo più attento degli appaltatori, cioè le ditte che subappaltano e che fanno i lavori sul territorio. Consigliere Avvenenti, abbiamo fatto un sopralluogo in una zona di Pegli dove gli operai hanno fatto lo sfalcio senza prima mettere i cartelli e far togliere le auto e ne hanno fatto solo una parte. Poi, secondo me, le due criticità di tutti i municipi sono il verde, quindi la sostituzione delle alberature e il mantenimento del verde, che si potrebbe fare con l'affidamento del verde alle aziende, ai negozi, quindi dando in adozione il verde e le aiuole, ma dandole con strumenti, spesso vengono dati in adozione senza dar loro ai condomini, ai negozi. Gli strumenti intendo proprio la terra, le palle, gli strumenti. E poi attraverso gli sponsor avere un sostegno anche economico. Un'altra criticità forte sono i marciapiedi, quindi credo che gli assessori di municipio dovrebbero quotidianamente fare sopralluoghi sul territorio e verificare le criticità, soprattutto quelle dei marciapiedi, che è un grandissimo problema, soprattutto per le persone, per i disabili. Grazie.
Grazie consigliere. Prego consigliere Bordilli.
Sì, grazie Presidente. Allora, oltre che umile sicuramente è anche ignorante, anzi forse più l'ignorante. facile per me. Detto questo, visto che prima cioè l'assessore citava alcuni lavori, alcune opere per le quali non si va in gara, io però vedevo nella delibera a pagina 6 che ci sono diversi interventi per i quali, leggo testualmente, è necessario modificare quote di spesa. Quindi magari le chiederei se anche brevemente i tecnici ci possono spiegare tutti questi interventi, non soltanto i tre citati, quindi i tre citati Via dei Filtri, Rio Cepreli e la metropolitana Canepari-Rivarolo, però c'è un elenco molto più diciamo ampio, e volevo quindi comprendere un pochino meglio, c'è la passeggiata di Voltri anche, quindi volevo un po' capire quali modifiche vengono fatte con il documento. Dico questo anche perché, e forse è anche per questo che il consigliere Gandolfo prima parlava della ciostra prelevata, perché all'allegato E al collegamento di CEPEG 367 c'è la strada Aldo Moro con il 2025 meno 400.000, il 2026 meno 250.000, il 2027 più 650.000. Quindi credo che sia un po' necessario comprendere meglio proprio queste modifiche, che modifiche sono, se cioè sono modifiche sugli interventi, se sono modifiche sugli importi, e se lo sono sugli importi, se sono modifiche all'interno delle annualità, e quindi se vuol dire che c'è l'annualità del 2025 con un meno 400.000 vuole dire che c'è stata spostata sul 2027. Spero di essere stata chiara, mi riservo poi gli altri minuti, ma se non capisco questo ho un po' di difficoltà poi per continuare sugli altri temi. Grazie.
Grazie consigliere, prego consigliere Marangoni.
Sì, grazie presidente, ma io intervengo perché anch'io con molta umiltà sono stato 12 anni consigliere in un municipio, nell'Otto Medio Levante, Foce Albaro, San Martino, e per tre ho fatto l'osservatore speciale, mettiamola così, gli ultimi tre, e sono contento che uno dei primi provvedimenti della nostra giunta Salis, della nostra maggioranza quindi, sia quello di restituire soldi ai municipi, e sono contento di questo, per citare un film molto noto, Ritorno al futuro, cioè Ritorno ai municipi. Comprendo che sia non semplice, magari per chi non ha svolto l'incarico di consigliere o consigliere di municipio, capire la valenza non solo finanziaria, ma soprattutto politica che ha questo atto. Direi che in tanti, sia nel fronte della maggioranza, sia degli scranni dell'opposizione, hanno anche ricoperto l'incarico di consigliere municipio, ma non tutte e tutti evidentemente, quindi mi sembra utile spiegare o almeno condividere qual è la mia motivazione per cui sono molto molto d'accordo con questa, molto a favore di questo cambio di passo. Si tratta di capire dove sta il potere decisionale. La riforma del 2021 ha cambiato una parolina da organizzazione a gestione, e da gestione a organizzazione, questo vuol dire perdere il potere di scelta. Così come noi siamo stati votati, a prescindere dall'esito di chi ha vinto e chi ha perso, tutti noi siamo stati votati dai cittadini e dalle cittadine che hanno espresso le loro preferenze. Siamo qui a rappresentarli, abbiamo quindi direi una forte legittimazione politica. Così uguale per il municipio. Togliere la potestà di scelta su come gestire le risorse, almeno una parte, ai municipi vuol dire non riconoscere il valore di quell'esito, di quelle preferenze elettorali. Perché se il presidente del municipio di fatto non dispone dei fondi direttamente, almeno di una parte, non deve più rapportarsi con il proprio consiglio, ma va a rapportarsi con la giunta. Questo cambia completamente l'orientamento, cioè il presidente del municipio, così come il sindaco, la sindaca, la giunta, sta lì e guarda noi e deve, diciamo, in qualche modo rispondere quantomeno a noi in prima battuta delle scelte che vengono compiute, così deve fare il presidente, la presidente e la giunta del municipio. Invece, se noi spostiamo il potere di scelta verso il comune, vuol dire che il presidente, la presidente del municipio e la giunta non si gira verso il proprio consiglio, ma si gira a guardare la giunta comunale. Questa cosa ha un valore incredibile. Io quindi non sono d'accordo sul fatto che vengano i presidenti, le presidenti del municipio a parlare, a riferire il consiglio comunale, perché non è questo l'organo a cui devono rispondere, ma è il proprio consiglio municipale. E questa è una differenza forte, è una differenza politica fortissima, perché vuol dire ugualmente che le persone che hanno espresso una propria preferenza, nel momento in cui 26, 27, ma diciamo tutte le volte che vanno a votare, allora sì che stiamo incentivando la partecipazione, perché vuol dire che quando io voto, voto i consiglieri di municipio e loro risponderanno a me perché loro decideranno cosa fare nel municipio. Al contrario, lasciando invece nessuna risorsa ai municipi, vuol dire che di fatto quando io voto, il mio voto in municipio è un voto così per sport, perché se poi non sta a loro decidere, che senso ha? Ecco, quindi credo che questa scelta di restituire questi 285.000 euro sia una scelta che connota non solo amministrativamente, non solo finanziariamente, ma anche in maniera pienamente politica questa giunta. È la prima, io confido, so che adesso questa rimane, non la dirò poi in consiglio, però la dico qui, mi sembrava che avessimo compreso negli anni scorsi che fosse 400.000 euro un po', diciamo, la soglia di finanziamenti gestibile da un municipio per mille più motivi, 400.000 euro. E quindi, diciamo, forse quello potrebbe essere l'orizzonte verso cui arrivare a fine mandato, no? Come obiettivo di mandato. Ripartire però da 285 il primo anno, io mi sarei aspettato dal 2026, sono quindi entusiasta del fatto che cominciamo già quest'anno a restituire queste risorse, vuol dire restituire dignità ai municipi, vuol dire restituire dignità alle persone che vengono elette, che fanno campagna, e vuol dire restituire dignità alle cittadine e alle cittadine che hanno votato per i municipi, perché in quel modo loro potranno andare a chiedere ai propri eletti e alle proprie elette di rispondere delle scelte che hanno compiuto. Questa scelta connota in maniera evidentemente politica la nostra amministrazione.
Grazie consigliere Marangoni. Prego consigliere Picciocchi.
Grazie presidente, buongiorno. Questa è una sede istruttoria, quindi riservo alcune considerazioni politiche poi alla discussione in aula, perché per rispondere all'ottimo consigliere Marangoni, se il vostro concetto di autonomia si esprime entro il limite di 285.000 euro a municipio, beh, credo che abbiate un concetto ben limitato di autonomia. Comunque poi ne parleremo quando sarà nel Parlamento, ne parleremo in discussione. No, io avevo una perplessità di tipo tecnico, proprio giuridico, di questo tipo, e chiedo agli uffici. Perché io ho visto che voi avete inserito nel piano triennale, sotto la dicitura interventi, mi pare, diffusi, o manutenzioni diffuse, adesso non ricordo molto bene, l'attribuzione di questi 285.000 euro, la cui spesa poi è modulata in tre anni, vorrei ricordare, 100, 175, no? Perché poi al cittadino sembra che ci sono 285.000 euro, certo da impegnare subito, ma poi sono interventi che, come chi bene sa, come il consigliere Chiarotti che si è occupato di lavori pubblici, chiaramente poi la spesa sarà triennale. Ma adesso al di là di questo, volevo chiedere una cosa. Non c'è l'obbligo di indicare nel piano triennale l'intervento puntuale laddove siano interventi sopra 150.000 euro, perché se non ricordo male la norma dice che nel triennale vanno indicati gli interventi puntuali di valore superiore a 150.000 euro. Quindi qui noi ci troviamo con una dicitura generica, interventi di manutenzione diffusa, non sappiamo che cosa sarà indicato. Tra l'altro io ricordo a tutti che il municipio non ha un bilancio, il municipio è un centro di costo nel contesto dell'unico bilancio del Comune di Genova, tant'è vero che poi tutti questi interventi, siccome il consigliere Marangoni diceva che il Presidente non si deve più interfacciare con la Giunta, ricordo che tutti questi interventi devono poi essere approvati dalla Giunta ai fini della contrazione del mutuo. Quindi diciamo che poi per me è la valutazione politica che questo, come dire, è un grande gioco di illusioni ottiche, ma ne parleremo a tempo debito. La domanda tecnica è questa: chiedo se nel piano triennale, in base all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, c'è la necessità di indicare in maniera puntuale il lavoro specifico che viene fatto, o se è sufficiente un'indicazione assolutamente generica che potrebbe poi frazionarsi in interventi. Anzi, sarà così, perché se ho letto nel comunicato stampa, avete detto nella conferenza stampa, ogni presidente deve indicare tre lavori. Ma se indichiamo tre lavori, presumibilmente saranno lavori di importo inferiore a 150.000 euro. Quindi non ho capito come questa nuova impostazione si sposa con il triennale. Su questo poi mi riservo anche di fare un quesito nel caso alla segreteria generale. Poi sull'allegato E, credo che abbiate già parlato della tematica della sopraelevata, di questi slittamenti, se non ho capito male, chiedo conferma assessore, non sono, diciamo, riduzioni di importi, sono slittamenti al futuro di una serie di lavori importanti. Io ricordo anche sul municipio 4 la strada dei filtri. Guardate, non sottovalutatela, perché c'è stata una forte richiesta del municipio 4 sulla strada dei filtri. Detto questo, avete deciso di spostarla in avanti e va bene. Faccio una domanda: ho visto che tra gli interventi rispetto a cui c'è una riduzione di mutuo c'è anche, e lei lo conosce perfettamente, assessore, l'asilo di Viale Centurione Bracelli, di meno 250.000 euro del 2025. I lavori mi risultano iniziati, quindi con l'occasione le chiedo anche un aggiornamento e le chiedo perché c'è stato questo spostamento in avanti della spesa. Ma è soprattutto la questione tecnica iniziale preliminare che ho posto che mi interessa. Grazie.
Prego, consigliere Vassallo.
Grazie, visto che ho ancora del tempo lo recupero. Dicevo questo, io prima ho fatto delle domande tecniche, secondo me, perché penso che sia scontato ringraziare il lavoro che è stato fatto con questa variazione di bilancio, con questa visione, e riprendo proprio l'intervento del consigliere Marangoni, che bisogna essere molto orgogliosi del lavoro che è stato fatto. E visto che sono nuovo in questo consiglio comunale, non arrivo da anni di amministrazione, voglio capire il dettaglio di alcune voci, quindi pensavo che questa fosse l'occasione per capire il dettaglio di alcune voci, non per fare della bagarre, della polemica politica che poi ritroveremo puntualmente in consiglio comunale, perché voglio dare delle risposte alle persone rispetto a quelle cose che faremo. E quando vedo, come dicevo prima, che metteremo finalmente dei fondi per riqualificare i giardini Mencaraglia che l'amministrazione precedente ha abbandonato in uno stato vergognoso, nonostante l'ottimo lavoro di chi mi ha preceduto, dico del consigliere Bevilacqua, che consigliere che come me viveva a Polcevera, che batte il territorio, riconosciuto dalle persone, una persona seria, nonostante questo è stato deciso che alcune zone dei nostri municipi non venissero più seguite. E quando invece io sento il presidente del municipio Valpolcevera, Versace, che si prepara in questi giorni a poter spendere parte di quel conto di 285.000 euro che questa amministrazione metterà a disposizione del municipio, e incontrerà le persone per decidere anche quali saranno le opere di riqualificazione di un'area, e parlo dei giardini di San Biagio, della pista ciclabile di San Biagio per esempio, che non era nemmeno più nel programma annuale degli sfalci. Ecco, io penso che questo sia il successo iniziale, il buon inizio di questa amministrazione. Io non penso che sia andato tutto male nella precedente amministrazione, guai, non penso questo, penso che ci siano state delle grandi competenze, della grande serietà nel lavorare, ma sono state fatte delle scelte politiche, esattamente come quelle che parlavamo di Gaza, dove ieri noi abbiamo fatto una scelta politica e sono state fatte delle scelte politiche nel non investire delle risorse sul territorio, nel gestire in un certo modo il rapporto con i municipi, e quindi sono ben orgoglioso, se non l'ho detto prima, lo dico adesso, di ringraziare l'assessore Ferrante, questa amministrazione e la sindaca per questa variazione e per questo approccio al ridistribuire le risorse sui municipi. Grazie.
Se vuole rispondere, iniziare a rispondere, facciamo prima rispondere l'assessore. Prego.
Scusate, perché altrimenti diventa veramente difficile. Io ho premesso stamattina che difetto di memoria, no? Quindi, come dire, quindi mi sono già portato avanti. Grazie Gandolfo, ma sia tranquillo, c'ho qui il presidente, gli uffici tecnici, nel senso... Lei mi aiuti eventualmente se mi incontra per strada in difficoltà. Allora, non intendo rispondere a domande politiche, non sono l'assessore al bilancio e chi è arrivato dopo in commissione è chiaro si è perso tutta la discussione di un paio di ore e non è corretto nei confronti degli altri riprendere discorsi e argomenti che abbiamo affrontato prima. Sarebbe proprio irrispettoso rispondere a qualcuno che dopo due ore ritira in ballo cose di cui si è discusso prima. Ecco, questo lo ritengo, non lo farò mai, perché no, vabbè, ma io non ho fatto nomi e mi scusi, consigliere, è uscito il suo nome? Mi scusi, consigliere, ma perché mi sta disturbando, nel senso, e mi sta fermando? Io ho fatto il suo nome? Ma no, chiaramente, guardi, lei è l'avvocato, l'avvocato lo faccio in altre aule, non lo faccia qui, non faccia qui l'avvocato. Allora, io risponderò alle domande tecniche. Allora, Villa Rosa.
Prego, consigliere Gambino.
No, Picciocchi, no. Nel senso, lei provoca.
Vi chiedo cortesemente di mantenere l'ordine che stavamo mantenendo per un'ora e mezza. E siamo riusciti a due ore, siamo riusciti a mantenere. Prego, la mozione d'ordine, consigliere Gambino.
Visto che la domanda che ha fatto Picciocchi dopo due ore che è arrivato più o meno è la stessa domanda che ho fatto io, chiedevo se la risposta a me, che sono qua da due ore, me la dà. Ah, ok, quindi aspettiamola. Allora, quindi si chiuda le orecchie e non ascolti la risposta perché lei è arrivato dopo due ore. Doveva tirarmi la
stoccata. Bordilli. Allora, prego, consigliere Bordilli.
D'ordine. Scusate, vorrei capire una cosa, visto che sono ignorante in materia, ma dov'è scritto sul regolamento che se un consigliere arriva dopo non può fare domande o non può ricevere risposta alle domande che fa? Scusatemi, ma è una cosa molto seria, perché ora finché stiamo a far battute, ok, però... Siamo nell'aula dove ognuno di noi, per motivi personali, lavorativi e quant'altro, può arrivare dopo. Trovo veramente stucchevole che la giunta risponda, che non darà risposte a chi è arrivato dopo. Scusi Presidente, ma è davvero grave secondo me se passa questo concetto, oltre al fatto che sono sempre state date finora anche risposte politiche, ora viene detto che ne vengono date solo tecniche, e se vengono date tecniche ci parleranno gli uffici allora, però veramente è un concetto a cui tengo particolarmente. Grazie Presidente.
Grazie consigliera Bordilli. Prego consigliere Bevilacqua.
Grazie Presidente. Rispetto a quello che ha detto l'assessore Ferrante, che non è l'assessore al bilancio, ma anche per poter aiutare l'assessore Ferrante nel rispetto a determinate domande che sono state poste, le chiedo se è possibile chiamare l'assessore Terrile e l'assessore al bilancio in modo da poter integrare anche quanto magari non sa l'assessore Ferrante o comunque nel contesto di quello che stiamo discutendo oggi è sicuramente una persona che può rappresentare un punto di vista su quello del bilancio utile per la discussione. Quindi le chiedo la possibilità di poter convocare anche l'assessore Terrile. Grazie.
No, grazie consigliere Bevilacqua. Prego l'assessore, continui la risposta che stava dando al consigliere. È un no, abbiamo l'assessore che sta spiegando perfettamente. La prego consigliere Bruzzone.
Ah, non capivo chi era dietro di me.
Prego consigliere Gandolfo.
La ringrazio Presidente. Brevemente, è per una questione proprio tecnica, anche per poi del lavoro che facciamo come consiglieri. No, non politica, è tecnica, per poi il lavoro che noi facciamo come consiglieri comunali, che ovviamente sappiamo tutti che non facciamo solamente i consiglieri comunali, abbiamo anche un lavoro e una, diciamo, e nel proprietà di cose ci possono essere situazioni dove uno potrebbe arrivare prima o arrivare dopo o rischiare di perdere anche la commissione. Quindi sotto questo aspetto penso che sia doveroso che se uno arriva, magari può anche premettere il consigliere di dire che ha perso la prima parte e magari alcune risposte potrebbero essere, come posso dire, già ricevute dall'aula, ma non, comunque certe risposte non erano ancora arrivate. Quindi penso che sia nel sacrosanto diritto dei consiglieri. E vi dico anche un'altra cosa. Qui non è solo una questione di rispondere tecnico e non rispondere politico, perché la commissione, eventualmente la possiamo anche riaggiornare se alcune risposte non arrivano, è l'unico momento in cui abbiamo dove noi possiamo fare domande e ricevere risposte, perché poi quando si decide di portare il documento in aula, lì ci sono solo le dichiarazioni di voto, perché la discussione si è già espletata in aula. Quindi se alcune risposte l'assessore, giustamente, e riconosco il suo ruolo sui lavori pubblici, può non avere delle risposte invece che riguardano il bilancio, però se noi leggiamo meno 400.000 euro di finanziamento sulla sopraelevata, ad esempio, è una situazione politica che ci preoccupa, si fa venire qua l'assessore al bilancio eventualmente. Se l'assessore al bilancio non può venire, per carità, l'assessore rappresenta tutta la giunta, perché l'assessore rappresenta tutta la giunta. Se l'assessore poi non riesce a dare le risposte, allora rinviamo questa commissione, perché chiaramente chiediamo risposte prima che questo documento si decida o meno di andare in aula. Oppure c'è una decisione politica di dire comunque aula, e allora la maggioranza porterà questo documento in aula e noi magari dell'opposizione faremo rilevare che tutte le risposte che abbiamo chiesto non sono arrivate e ci saranno anche i motivi magari che voteremo in un modo o in un altro. Grazie.
Grazie consigliere Gandolfo. Prego consigliere Falcone.
Allora, grazie Presidente. No, mi alzo per questo intervento, assessore. Io ero di là che stavo sincronizzando il telefono con i nuovi ingressi. Però mi permetta di dire e controbattere alla risposta che ho sentito, che lei qua dentro non vuole dare risposte politiche. Cioè, allora mi chiarisca se la sua nomina è una nomina tecnica, è una nomina politica, è un ruolo che lo fa a metà o non lo fa a metà, perché dalla mia piccola esperienza gli amministrativi, i tecnici danno le risposte tecniche e amministrative e l'assessore dà le risposte politiche. Perché vede, da dietro le quinte ho rivissuto quello che è successo in una maniera molto più lieve ed educata, diciamo, perché questo lo premetto. Però ho rivissuto quello che è successo qua ieri, quando l'assessore Padrone ha detto: Falcone, non rompermi i coglioni. Cioè, ora, no, ascolti, no, mi faccia finire, arrivo, no, arrivo. Quando lei di là ha detto: io non rispondo a situazioni, diciamo, a risposte politiche, e ha asserito anche che, come dire, queste trattazioni sono state fatte, le risposte sono state date nella prima ora del servizio, allora ritengo doveroso farle presente che ognuno può arrivare all'orario che gli è consentito, perché non sappiamo le dinamiche personali delle persone, e ha tutto il diritto di fare le proprie domande. Se comunque sono state gli argomenti trattati e le risposte sono state date, credo che per lei sia una facilitazione, perché se ha già dato una risposta non fa altro che ribadire quello che ha già dato. Quindi è un atteggiamento che le chiedo la cortesia di non utilizzare più in quest'aula, perché ha perso tutto quello che fino adesso ha utilizzato come grado di umiltà. Questo glielo chiedo io come consigliere. Grazie.
Bene, Prego, prego.
Ho fatto una richiesta molto semplice, mi sembra. Mi pare di aver compreso che l'assessore Ferrante abbia detto che non ripeteva risposte a un collega che era arrivato tardi, che può venire, se mi consente, quando vuole, perché ripeto, questo può riguardare ognuno di noi. Ognuno di noi, come impegni lavorativi, personali e quant'altro. Quindi questa risposta dell'assessore, che è politica oltre che tecnica, ma ora non mi interessa questo, è, diciamo così, corretto darla? Perché, voglio dire, mette tutti noi commissari, tutti, non destra e sinistra, mette tutti noi in una condizione molto particolare e diversa rispetto a quello che io pensavo. Grazie Presidente.
Grazie consigliera Bordilli, sicuramente non risponderò dicendo se era giusta o sbagliata la risposta dell'assessore, perché non è mio compito dire una cosa del genere. No, io dico che per quanto riguarda la richiesta o comunque la risposta che può essere fornita o meno a una domanda già effettuata, c'è un verbale che ne testimonierà eventualmente una risposta, o comunque si può prendere atto di quella che è stata la risposta. Esatto. Alle domande che eventualmente che sono state poste invece dal consigliere Picciocchi, risponderà e lascerò rispondere l'assessore. E consentitemi però che ritengo non corretto dire che non ci siano le competenze per poter rispondere. Se l'assessore è qui ed è presente, riesce e potrà tranquillamente rispondere a tutte le domande che gli sono state poste. Quindi, grazie, prego assessore.
Avanti, iniziamo a raccogliere un po' di domande. Allora, Villa Rosa, abbiamo una copertura di un mutuo di 492.500, gara 2025, quindi Villa Rosa va in gara ora. Istituto Comprensivo Marassi, copertura 290.000 euro, anche quello va in gara 2025, ok? È aumentata effettivamente la cifra da 250.000 a 290.000. D'accordo. Poi Feggina adeguamento idraulico è una copertura della Regione Liguria, la gara è nel 2026. Poi Giardini Mencaraglia, ciao Rita. La copertura è 365.000 euro, vanno in gara nel 2026. Villa Serra non è nel comune di Genova e quindi, come dire, al momento non c'è risposta, non c'è una risposta. Accordo quadro Vallate, è l'unico che mi ricordo, è dal consigliere Vassallo. Sono interventi diffusi, consigliere, quindi interventi su muri, interventi comunque diffusi, non hanno una puntualità. È un accordo quadro e quindi una cifra di 200.000 euro che va a coprire vari spot di interventi. La definizione interventi diffusi. Massucone Mazzini, gli interventi sono in corso, non so chi l'ha chiesto prima, perché comunque, come dire, quindi qui gli interventi sono in corso. Poi non voglio eludere le domande, allora se in caso non sarò chiaro nelle risposte ci sono gli uffici.
Consigliere, facciamo continuare la risposta, e se volete le risposte, e quando ci sono le risposte, no, facciamo rispondere l'assessore. Prego, assessore, continui. Bene. Bene. Prego, consigliere, vi prego, consigliere, prego, assessore, continui a rispondere. Consigliere Mesmaco.
Allora, per le altre domande è chiaro che sono tecnicismi di bilancio, se in caso la mia risposta non è adeguata direi che c'è il supporto degli uffici che, come dire, sono abbondantemente, come dire, rappresentati, c'è sia gli uffici del bilancio che il direttore, insomma, l'architetto Marsano, che è il direttore della direzione lavori pubblici. Per quanto riguarda le voci che dicevamo, strada Aldo Moro, via dei filtri, tutto il resto, anche Gandolfo e lei, consigliera, allora rimane fermo il quadro economico, l'annualità, d'accordo? Quello che cambia è il cronoprogramma della spesa, cioè la spesa si adatta a previsioni più specifiche sulle future liquidazioni, ma l'anno della gara e l'importo stanziato, quelli rimangono fermi. Quindi sono solo tecnicismi di bilancio, ok? Poi, Bracelli, sì, l'asilo, consigliere Picciocchi, perché i 250.000 euro? Ecco, l'intervento è stanziato e l'intervento e stanziamento sono confermati, i lavori sono partiti per quanto riguarda il piano terra, che lei sa perfettamente, e il nido, lo 03, il 36 andrà più avanti la realizzazione. E allora, i 250.000 euro sono stati spostati al 2027 perché è previsto che in quel momento ci sarà la spesa, quindi l'utilizzo di quella cifra è nel 2027, quindi l'intervento e lo stanziamento sono confermati, è spostato al 2027 la spesa del completamento, quindi assolutamente non c'è una sottrazione di soldi, c'è semplicemente una distribuzione nel bilancio, d'accordo? Ho eluso qualche domanda? Forse sempre quella di Gambino? No, non ho detto che lei deve chiedere ai tecnici, ho detto che io valutavo se farle dare una risposta dei tecnici, che è una cosa ben diversa. Se qualcuno, potete rispondere alla domanda del consiglio? No, no, l'abbiamo capita, è il famoso il discorso dei 285.000 euro nei municipi che sono previsti in realtà la possibilità di spremarli su 3 anni e poi comunque non si è mai parlato nei municipi, scusate, solo dico di 3 interventi, non c'è un limite, 3, 1 o 2, cioè deve coprire 285.000 euro dividendoseli in verde, patrimonio, strade, ma non c'è stato dato né un limite minimo né un limite massimo. Si dà la libertà con le aree tecniche dei municipi e la parte politica e la e dirigenziale di fare dei ragionamenti. E era quella la domanda, consigliere? No? Ah, allora la rifaccia allora. Vede che io avevo bisogno di rispondere prima, poi mi si accumula e diventa difficile.
Consigliere Gambino. La dichiarazione di stampa è stata: i municipi nel 2026 potranno spendere 285.000 euro in manutenzioni, in progetti, eccetera, che siano 1 o che siano 15. La domanda è: il dirigente può fare impegnativa di spesa per 285.000 euro nel 2026? Oppure, visto che ci sono, il finanziamento avviene tramite dei mutui che devono essere sottoscritti e pare che alcuni di questi mutui possono essere sottoscritti nel 2027, se ha questa possibilità di impegnativa di spesa senza avere la copertura finanziaria?
Buongiorno. Allora, ogni municipio ha 285, entro ottobre verrà presentata delibera di mutuo in giunta per il finanziamento. Immediatamente dopo ogni municipio può impegnare tutta la cifra su 3 anni ed eventualmente anticipare le quote che sono previste dal 25, 26, 27. Questo è perché è un mutuo flessibile. Il mutuo flessibile è una procedura per cui necessariamente occorre la suddivisione su 3 anni. Qualora venga identificata l'opera e ci sia la necessità di anticipare queste quote, verrà fatta una variazione per anticipare e dare coerenza tra l'intervento e la copertura di bilancio. La quota totale di 285 è già approvata come mutuo. Poi, a seconda di ogni intervento, a livello tecnico, però si può definire e approvare un'anticipazione di questa quota da 27 a 26 e quindi dare attuazione di spesa a quell'intervento.
Bene, direi che la risposta è stata data.
Consigliere Bordini.
Non ho ricevuto risposta. Io vorrei avere dettagliatamente per pagina 6 della delibera le modifiche anche tecniche che sono state fatte, come viene dichiarato, al primo considerato. M20221, M20604. Viene detto che sono interventi per i quali è necessario modificare quote di spesa. Volevo capire come sono state modificate, perché...
Procedo con l'elenco allora. Allora, scuola Embriaco, qui abbiamo una modifica. Abbiamo un file Excel di lavoro, per cui. Sì. Allora, partirei dal codice MOGE 20077, scuola Embriaco. Annualità per la quale si prevede l'avvio della procedura 2026. Qui abbiamo una modifica per quanto riguarda il cronoprogramma di spesa su una previsione di 300.000 euro sul 2026. La modifica è sul 26. 2025, istituto comprensivo IC Marassi. Qui abbiamo la modifica sia di importo che di stanziamento nelle annualità. Scuola Villa Parodi, anche qui abbiamo 125.000 euro di mutuo nel 2025, 110 nel 2026 e 55.000 euro nel 27. Prima erano 250 mutuo, 125 nel 2026 e 125 nel 2027. Quindi c'è una modifica sia di importo di quadro economico che nella distribuzione dell'annualità. No, nel senso che il quadro economico previsto nella prima variazione, diciamo, vigente, era di 250.000, di cui 125 di mutuo 26 e 125 di mutuo 2027. A oggi, con questa variazione, portiamo l'intervento a 290.000 euro, di cui 125 mutuo 25, 110 nel 26 e 55 nel 27. Anche qua la ripartizione, perché è un mutuo flessibile, e quindi poi abbiamo Villa Parodi nel 2026 800, pre-variazione avevamo una quota di mutuo nel 2026, adesso viene spostata e modificata 400 in fondi vincolati nel 26. Questo perché tentiamo di farci finanziare l'opera da fondi regionali. Il quadro economico totale rimane invariato. Nuovo polo Viale Bracelli, il completamento. Abbiamo l'intervento principale che è finanziato dal DL50, complementare al PNRR. Questa è la quota necessaria al completamento dell'intervento e siamo su 1.750.000 di mutuo. La modifica in questo caso riguarda essenzialmente l'annualità 25, nel senso che il mutuo passa da 750 a 500, slittando questa quota nell'annualità 2027, quindi la quota di differenza di delta di 250 passa nel 2027, ma la quota mutuo totale è rimasta invariata. Abbiamo Palazzo Fieschi, il lotto di manutenzione straordinaria secondo lotto, 500.000, In questo caso abbiamo una variazione sui fondi vincolati, in cui abbiamo 250 di fondi vincolati nel 26 e 250 di nel fondi vincolati nel 27. Questo, anche in questo caso, cerchiamo di togliere mutuo per farci finanziare l'opera da fondi ministeriali. Palazzo Rosso, via il restauro e risanamento conservativo della porzione dell'astrico solare, annualità 2025, quindi attuazione nel corrente anno. Abbiamo una variazione di mutuo, nel senso che portiamo nel 2025 da 250 a 100.000 e il delta viene spostato nel 2027, quindi abbiamo 150 nel 2027. Via dei filtri, questo è un intervento, come si discuteva prima, che passa dall'elenco annuale, quindi 2.300.000, a attuazione prevista 2026. In questo caso quindi la quota di mutuo che recuperiamo viene necessaria alla copertura degli interventi che facciamo, inseriamo in questa variazione. Conseguentemente abbiamo il primo lotto di vie dei filtri, che è 2.300.000, e il secondo, ovviamente slitta anche questo, al 2027, di un l'importo di quadro economico di 700.000 euro. Il successivo intervento della modifica è il ceravolo. Questo essenzialmente non è una modifica di tipo di... è formale, nel senso che il Ministero, come sapete, ci ha finanziato l'intervento per il bando sport e periferie. Durante la interlocuzione con il Ministero ci è stato chiesto di splittare i due interventi, quindi uno sul ceravolo e uno sull'Arnaldi, quindi sono due impianti sportivi attaccati, ma il Ministero vuole una separazione dei due CUP, per cui abbiamo fatto questa modifica su richiesta del Ministero. Poi abbiamo l'impianto polisportivo Sciorba. Anche questo è un completamento dell'intervento PNRR. Il primo, diciamo, l'intervento principale è finanziato dalla misura PNRR Sport. Questa è la parte di completamento, sono 800.000 di mutuo. In questo caso abbiamo la modifica è nell'anticipazione dell'intervento. Nella precedente diciamo, piano triennale era su annualità 2026, viene anticipato nel 25 per dare quindi attuazione quest'anno e permettere il raggiungimento del completamento dell'intervento. Abbiamo poi la strada Aldo Moro, il quadro economico è rimasto identico, quindi abbiamo la messa in sicurezza della spalla lato est di 1.500.000. La modifica è prevalentemente sull'annualità del mutuo. Quindi passiamo da un'annualità che prevedeva nel 2025 500.000 euro a una di 100.000 euro, fino a 250 nel 26 e 1.150.000 nel 27. Questo per adeguare, diciamo, gli aspetti tecnici alla spesa di bilancio, quindi attraverso approfondimenti tecnici si è ritenuto opportuno di suddividere il cronoprogramma di spesa in questi anni. Poi abbiamo la passeggiata di Voltri, anche qua non abbiamo nessun tipo di modifica a livello di quadro economico, la modifica è minima sotto il punto di vista della spesa avvenuta nel triennio precedente, quindi l'intervento, siccome è pluriennale, l'anno scorso ha avuto un livello di spesa che necessita di essere adeguato al livello di quest'anno e quindi al bilancio di quest'anno. Ma l'intervento finanziato da Pommetro per l'importo di 1.189.717,41 è in attuazione quest'anno. Stessa cosa per il lotto, diciamo, della pista ciclabile. Abbiamo poi anche una serie di modifiche sempre sulla linea di finanziamento Pometo Plus, sull'edificio di Piazza Nevo. Anche qua abbiamo una modifica soltanto di cronoprogramma di spesa. Passiamo, per intenderci, da un fondo vincolato da da previsto nel 2025 di 1.392.000 euro a 1.500.000, quindi abbiamo incrementato la quota dell'annuali. Poi abbiamo tutte le misure sul waterfront, sempre finanziati dal Prometo Plus, e anche in questo caso, come l'intervento su Voltri, abbiamo adeguato le spese antecedenti il triennio per adeguare il bilancio alla spesa tecnica. Sempre waterfront abbiamo visto, la metropolitana, in che questo caso è passato dall'elenco annuale 2025 al 2026, la quota mutuo che era prevista per finanziare, diciamo, la quota IVA, perché siamo in ambito commerciale, viene utilizzata per la copertura degli inserimenti di questa variazione, circa 1.500.000. Abbiamo poi modifiche di carattere, diciamo, tecnico-contabile per il moving walking, la passerella aeroporto Erzelli. In questo caso ci adeguiamo il bilancio alla convenzione firmata con il MIT e quindi all'importo ricevuto dal Ministero. Abbiamo poi piccole modifiche su l'intervento di Via Gildo Pensieri. Anche qua anticipiamo la previsione di spesa di 1.000.000, cercando di togliere mutuo di 1.000.000 per poter finanziare l'intervento attraverso un finanziamento dedicato dello Stato ministeriale. E abbiamo poi la realizzazione del guado carrabile sul torrente Velino. Anche qui abbiamo una modifica da mutuo a Stato per l'intero importo, quindi il quadro economico di 2.000.000. Rio Preli, e come dicevamo prima, è un intervento che era previsto nell'elenco annuale per, diciamo, approfondimenti tecnici. Non riusciamo a andare in attuazione quest'anno, per questo viene spostato sull'annualità 26. Direi che le modifiche, il confronto tra la prima e la seconda, dovrei aver elencato tutti gli interventi.
Grazie mille. Prego, consigliere Romeo.
Grazie presidente. Non ci speravo più, devo dire la verità, di prendere la parola. Pensavo andassimo a questo pomeriggio. E no, io voglio fare un po' tornare, ognuno qua questa mattina ha portato la propria esperienza, quindi da dove proviene, cosa ha fatto nel tempo. Anch'io provengo, diciamo, dal municipio, quindi sono stato eletto nel municipio Medio Ponente nel 2007, dal 2007 fino al 2012, ho fatto il consigliere, dal 2012 al 2017 ho fatto l'assessore, poi, come dire, ho fatto una vacanza istituzionale per 3 anni, quindi ho un po' vissuto un po' vari passaggi e in particolar modo ho vissuto il primo passaggio, quello che citava poi anche l'assessore Ferrante nei suoi interventi, quello, il passaggio da circoscrizioni a municipio nel 2007. E ricordo che nel 2007 ho dato il mio, da consigliere, ho dato il mio piccolissimo contributo nel strutturare il municipio, no? Cioè, quindi dotando il municipio di quello che è lo statuto, i regolamenti e il regolamento, eccetera. Quindi quello è quella parte che riuscimmo a fare noi come municipio. In quel periodo la parte comunale, ricordo, che riuscì a dotare i municipi tutti con un importo di 4.500.000 sui 9 municipi. Quindi, come dire, iniziò un percorso regolamentare, cioè di dotare i municipi di regolamenti e statuto, ma ci fu anche un piccolo percorso dove si riuscì in qualche maniera a dotare i municipi di maggiore risorse. Nel 2017 sono stato rieletto e ho fatto l'assessore. Ricordo di aver di essere stato presente alla prima riunione di bilancio che fu convocata dall'allora assessore al bilancio Picciocchi al teatro, adesso non ricordo neanche bene quale, ma mi ricordo in un teatro, riunì tutti i nuovi municipi e ricordo che una delle cose, delle prime cose che fece quella giunta lì fu quella di rimuovere i famosi 500.000 euro suddivisi per ogni municipio, e fu una scelta che noi in qualche maniera contestammo, fu una scelta che comunque quella giunta perseguì, e è chiaro che ed evidente a tutti che, ma non solo a chi in quegli anni fece amministrazione, ma ai cittadini tutti, che quella scelta fu una scelta sbagliata. Oggi prendiamo atto non solo dagli organi di stampa, ma da quello che ci relaziona l'assessore in commissione, che c'è un libro bianco, si riparte con la possibilità di allegare nuovamente ai municipi alcune risorse. E quindi questa è una considerazione che faccio e vorrei anche collegare a questa considerazione alcune domande, in particolar modo la domanda all'assessore Ferrante rispetto al fatto se questi soldi che oggi sono 285.000 euro hanno una prospettiva nei 5 anni, cioè quindi noi o meglio voi, lei e la giunta pensa che ci potrà essere una progressività e quindi un aumento nel corso degli anni. E l'altra domanda che volevo farle era più di natura tecnica, che è quella legata al fatto che i municipi dovranno in qualche maniera occuparsi della progettazione e anche, se non ho capito male, anche delle gare e quant'altro per poter utilizzare questi soldi. Allora io chiedo, nel caso in cui per ragioni o di incapacità o di natura tecnica qualche municipio non riuscisse a progettare, quindi non riuscisse a spendere questi soldi, chiedo se questi soldi vanno a fare un cumulo rispetto agli anni successivi. E questa è la seconda domanda. Poi c'era un'altra questione che volevo rimarcare, che nell'intervento del consigliere avvenente ho sentito parlare di soldi destinati alla pulizia delle caditoie. Allora qui chiedo, faccio un po', anche se vogliamo un po' un piccolo ragionamento, fino a qualche tempo fa la pulizia delle pulizie delle caditoie se ne occupava l'azienda Amiu. Questa cosa non avviene più perché, chi è arrivato probabilmente prima di lei, assessore, prima di voi, giunta, ha deciso che questo servizio dovesse essere in qualche maniera esternalizzato. Allora io chiedo se, non solo dal punto di vista occupazionale, ma anche considerato anche dal punto di vista economico, sia più conveniente tornare a internalizzare quel servizio. E quindi visto e considerato che in AMI esistono strumenti, professionalità e attrezzature per poter ritornare a fare quel tipo di intervento. E un'ultimissima cosa rispetto poi alle esternalizzazioni, siamo un po' tutti a favore del mantenimento dei servizi pubblici essenziali che in qualche maniera rimangono di natura pubblica. Abbiamo parlato in questi giorni della crisi di AMT, sicuramente nei prossimi mesi parleremo di AMIU, e ancora ieri in consiglio ho sentito parlare di Aster e della volontà di tutti i consiglieri di mantenere quello che Aster ha come servizio pubblico. Allora chiedo, siccome che nel corso del mio mandato da assessore sono stato testimone della esternalizzazione della pubblica illuminazione e devo dire ho vissuto da piccolissimo amministratore ma anche da cittadino, ho vissuto gravi disservizi e che si protraggono ancora in questi mesi, in questi giorni, perché sono molte le segnalazioni rispetto alla mancanza di illuminazione in alcuni orari, eccetera, eccetera. Chiedo se questa cosa, se Green, City Green Line, immagino, sia legata al comune con un contratto, chiedo di sapere, perché lo dovrei avere da qualche parte, ma credo di aver rimosso alcune documentazioni, se questo contratto è un contratto lì per essere, sta per terminare, e capire se c'è la volontà di questa amministrazione di riprendersi in house un servizio che, come dire, abbiamo visto benissimo che non ha certamente portato benefici al cittadino. La ringrazio.
Grazie consigliere, do la parola all'assessore, perché le domande sono state troppe per la sua memoria, quindi bisogna rispondere subito.
Fatica a ricordare le prime che ha fatto il consigliere Romeo. No, tutte estremamente interessanti. Allora, cerchiamo di capire. Allora, oggi abbiamo la commissione alle 2 sulle caditoie, quindi secondo me teniamoci questa suggestione per le 2. Devo dire una cosa, perché comunque, come dire, bisogna riconoscere anche l'onestà mentale. Io ho trovato sulle caditoie un lavoro ben fatto. E lo stiamo ampliando, lo stiamo potenziando, e voglio rispondere anche a quello che mi pare abbia chiesto il consigliere Chiarotti prima, che io non ho... Ah, no, pensavo che avesse qualcosa. Pensavo fosse una mozione d'ordine. Chiaramente è un lavoro che stiamo potenziando, perché soprattutto il tema, forse lo diceva il consigliere Avenente o Chiarotti, non mi ricordo, il tema è come ritorno nella caditoia che io vedo che è ostruita, anche perché le caditoie, è chiaro che una volta fatte, pulite, c'è un problema anche legato un po' al senso civico, ma c'è anche un problema nell'orografia della nostra città, per cui se quella caditoia si riempie perché intorno dei bidoni c'è della semplice sacchetti della spazzatura lasciati lì, e l'acqua quando piove tende a portare la roba sulla caditoia, è chiaro che quella caditoia si ostruirà. Quindi il tema della caditoia è un tema che non comprende solo la caditoia, ma comprende il contesto. Poi c'è un tema su come intervenire quando palesemente la caditoia si vede che non funziona. Lì si è costretti a intervenire, l'intervento lo fa After in una prima istanza, poi, come dire, se lavoro più complicato invece, come dire, ci sono altri tipi di interventi. Ora, oggi abbiamo una riunione sulla commissione. Abbiamo in questi 50 giorni, con l'ufficio che segue, ampliato e potenziato di più il lavoro, che comunque è l'ottimo lavoro che ho trovato, perché sicuramente lì, secondo me, sono stati fatti passi in avanti. C'è ancora tantissimo da fare. E tradotto cosa vuol dire? Il fatto che ora siano geolocalizzate e che c'è un geoportale che ci dà esattamente la ricognizione con fotografia dello stato di ogni caditoia, poi chiaro, io lo posso dire, lo stato è lo stato. Faccio un esempio del centro storico: se nel centro storico a fianco una caditoia mi lavora la ditta Pinco Palla, che fa i lavori interni a un appartamento, e qualcuno imprudentemente, lasciamo la definizione dell'imprudenza, ci butta del cemento liquido o ci butta della roba del genere, è chiaro che quella caditoia si ostruisce. Quindi, come dire, il tema della caditoia, la fotografia, la geolocalizzazione è legata al momento. Non può essere un qualcosa che rimane stabile per 364 giorni, cioè tutti gli altri giorni, come dire, nell'anno, oltre a quelli in cui si è intervenuti. Questo è un tema che affronteremo oggi. After, City Green Light ha un contratto. E, al momento non so quanti anni abbia questo contratto. È un tema che affronteremo. Non, io ho avuto modo di incontrare After, avendone anche la delega all'indirizzo operativo. Non nego che è un qualcosa che ancora, come dire, all'interno dell'azienda, forse l'azienda può anche sbagliare nella sua suggestione, ma ha lasciato, come dire, un po' di malcontento, questo va detto. Però, come dire, il malcontento c'è stato. Ora bisogna capire se il sistema, che all'inizio, mi pare di averlo già detto in un'altra commissione o consiglio, ha creato dei disguidi incredibili. Io mi ricordo che molti di noi, come presidenti di municipio o sul territorio, siamo entrati a supporto di una stessa azienda che non sapeva geolocalizzare o localizzare gli interventi. Abbiamo dato una mano, e devo dire che After ha dato una mano in quel periodo nonostante gli fosse stato tolto il servizio. Quindi io voglio riconoscere ad Aster la serietà. Ci sono tecnici che si sono lo stesso, come dire, messi a disposizione. Al momento Aster in questo contratto lavora con City Green Light, non è che non lavora, è un lavoro inverso, è un subappaltatore. Quindi, come dire, lì è un tema che però non può esimere solo dalla mia delega, è un tema di giunta, è un tema che affronteremo quando il contratto terminerà, tireremo anche le somme di quali sono stati i costi, i benefici, tutto questo, come giusto che sia, i conti si fanno alla fine. 285.000 euro, beh, questa è una cifra di partenza. Io vi posso dire, da assessore con la delega alle manutenzioni articolate nei municipi, che poi il conto capitale è fondamentalmente quello, che questa è la cifra minima su cui noi ci vogliamo attestare. Non è detto che questa cifra non si possa ampliare, chiaramente sarà un passaggio politico che dovrà essere legato al primo bilancio che faremo. Io direi che sotto questa cifra non ci andiamo, è la cifra su cui ci attestiamo, come del resto fino al 2020, la cifra su cui, partendo addirittura dall'amministrazione Vincenzi, la cifra su cui ci attestavamo era 281.000 euro, ok? Quindi questa è una cifra su cui ci attestiamo, anche perché è un discorso di serietà. Se noi abbiamo detto prima che chi è classe amministrativa e politica e non municipio, insieme ai dirigenti e ai tecnici, devono immaginare una programmazione territoriale, devono anche traguardare, no? Devono avere una visione del territorio. È chiaro che noi questa visione gliela possiamo garantire se questa cifra minima almeno viene garantita. Quindi questa cifra minima indicativamente garantisce 1,5 milioni di interventi in 5 anni. Per noi è una cifra di partenza. Poi, come dire, il resto, quindi, come dire, questo se fossimo in matematica al minimo comune multiplo. Poi per il resto noi ci auguriamo di poterla ampliare, però è chiaro che questo è un discorso che va oltre il mio assessorato, è un discorso che dovrà tenere conto anche di come faremo la riforma dei municipi, dovremo tenere conto anche con l'assessore al bilancio, insomma c'è da tenere conto di cose che vanno al di là della mia delega. L'unica cosa che mi sento abbondantemente di dire è che questa è la cifra minima su cui ci attestiamo. Basta, mi sembra di aver risposto a tutto? Ah no, 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 questa cosa non deve esistere, nel senso che se i soldi non sono utilizzati non vanno in un fondo di riserva, ecco, non c'è un fondo di riserva. Quindi assolutamente oggi facciamo la conferenza dei presidenti alle 4, oggi c'è la conferenza dei presidenti alle 4 che è prevista, sindaco insieme agli assessori che il sindaco ritiene devono partecipare, i 9 presidenti di municipio. Noi l'abbiamo già detto 2 volte alle strutture municipali, se le aree tecniche sono in difficoltà c'è il supporto immediato delle direzioni centrali, i progetti devono essere completati e consegnati entro col quadro economico entro metà ottobre. Questa è una deadline, è una finestra che ci diamo, che deve essere rispettata. I municipi che per qualche motivo, io so di municipi in cui in qualche area tecnica c'è qualche tecnico che è in gravidanza, qualcuno è in malattia. Ripeto, tutti i municipi 9 cubano 70 tecnici, non c'è nessuna direzione tecnica del comune che abbia una quantità di tecnici così. È chiaro che questa cosa, dove le rimettiamo dopo 5 anni in movimento, dopo 5 anni vengono rimessi in movimento, è una piccola sfida, però è un meccanismo che va di nuovo rodato, che si è arrugginito, però anche il fatto che abbiamo 70 tecnici in 9 municipi ci deve spingere anche a cercare di armonizzare meglio il lavoro di questi 70 tecnici che comunque, ripeto, rimangono dipendenti del comune e vanno armonizzati.
Grazie assessore, prego consigliere Picciocchi.
Grazie Presidente, poi quando andremo in discussione ci sarà da parlare, perché insomma dire che per 5 anni le aree tecniche nei municipi non hanno lavorato e le rimettete in moto forse è anche offensivo verso i tecnici, verso quei 70 che sono nelle aree tecniche. Comunque, diciamo, a prescindere da questo, ognuno fa le sue. No, ha detto testuali parole, che riavviate le aree tecniche dei municipi, come se le aree tecniche. L'ha detto lei? Testuali parole. Ha detto assessore che riavviate le aree tecniche dei municipi. Io dico che per rispetto a quei 70 tecnici che sono nelle aree tecniche dei municipi, ecco, capisco, come dire, la necessità di celebrare questa focalizzazione sulla centralità dei municipi e poi ne parleremo, però ecco, quantomeno per rispetto per chi in questi anni ha sempre lavorato con abnegazione nell'area tecnica credo che vada riconosciuto. Allora, scusate, io intanto avevo fatto una domanda a cui non c'è stata risposta, che era una domanda strettamente tecnica. Avevo chiesto come è possibile declinare nel piano triennale delle opere pubbliche un intervento che non venga individuato puntualmente. Quindi avevo fatto riferimento a questa dicitura, mi pare interventi di manutenzione diffusa, che per me è una dicitura indeterminata, potenzialmente in contrasto con l'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, che richiede l'individuazione puntuale dell'intervento. Perché giustamente ringrazio l'assessore che ha chiarito che evidentemente era una notizia di stampa non corretta quella che ogni presidente avrebbe dovuto indicare almeno i 3 interventi. Però potenzialmente un presidente che mi va ad indicare 10 interventi, tra l'altro vedo anche la ragioneria, chiedo dal punto di vista poi dei mutui, quando andate a contrarre il mutuo, se un presidente mi indica 10 interventi, quindi ho 28.000 euro a intervento, cosa fate? 10 mutui separati? Cioè, volevo un attimino capire anche poi, nel caso ci fosse un frazionamento eccessivo di queste somme, come poi viene gestita, ecco, dal punto di vista proprio della contrazione del mutuo. Poi, scusatemi, vorrei un attimino andare alla sostanza, perché voi avete fatto un'operazione politica assolutamente lecita, ben inteso, poi ognuno ha le sue idee, però quando ci sono degli slittamenti di cronoprogrammi finanziari, quelle sono delle scelte politiche, perché assessore, se lei mi dice che la via dei filtri che era nell'annualità 2025 l'avete messa nell'annualità 2026, perché dovevate liberare dello spazio per mutuare le manutenzioni diffuse nei municipi, che mi va benissimo perché nelle vostre prerogative farlo e non lo contesto, ma questa è una scelta politica. Avete deciso che è più urgente dare i soldi, questi 285.000 euro per le manutenzioni diffuse, che fare la via dei filtri, perché questa variazione non cambia il limite generale dell'indebitamento del Comune di Genova. C'era una certa cifra di indebitamento, l'avete distribuita diversamente, quindi alcuni interventi che si prevedeva di fare quest'anno vengono spostati all'anno scorso, all'anno prossimo, esattamente come la sopraelevata. La sopraelevata c'erano 500.000 euro su quest'anno, ne avete lasciati 100, evidentemente, come dire, pensate di spostare in avanti il cronoprogramma di spesa. Allora, io credo che questa operazione, che ripeto, è legittima, ne abbiamo sempre fatte, però vada, come dire, rappresentata con chiarezza al cittadino. Al cittadino dobbiamo dire, guarda, che noi quest'anno abbiamo deciso che preferiamo dare più soldi ai municipi, per cui diremo ai cittadini della Val Bisagno, del municipio 4, che la strada dei filtri se ne parlerà l'anno prossimo, oppure a tutti i cittadini che frequentano la sua prelevata gli diremo, guarda, abbiamo ritenuto che è prioritario dare i soldi ai municipi anziché fare la manutenzione della sua prelevata. Va benissimo, assessore, non lo sto contestando, va benissimo, come dire, rientra nelle vostre facoltà, però credo che sia giusto dirlo, avete fatto delle scelte politiche, alcune cose vengono, come dire, spostate in avanti per ricavare degli spazi che vi diano la possibilità di contrarre il mutuo. Un'ultima domanda tecnica invece volevo farla sullo sport, sul bando sport e periferie, e giustamente diceva che avete dovuto splittare per i CUP Arnaldi e Ceravolo, però lì c'era una quota di cofinanziamento a carico del Comune di Genova, non ricordo, la quota è stata prevista o, avendo rinviata le annualità successive, sarà poi, come dire, una somma la cui copertura deve ancora essere individuata? Grazie.
Do la parola all'assessore per la risposta puntuale.
Parte e poi il resto rispondono, diciamo, alle domande più tecniche, gli uffici. Allora, decisione politica. L'ha detto prima il dottore, nel senso che forse probabilmente non si è capito, ma l'ha proprio detto lui quando ha spiegato nella tabella i vari interventi. Ha proprio spiegato che per quanto riguarda via dei filtri, il nuovo collegamento via Rotta, via Tossarella e via Struppa, il primo lotto, gli uffici hanno indicato che non si può andare in gara nel 2025 perché sono necessari approfondimenti tecnici, gli uffici. Quindi in ogni caso, io sto rispondendo, poi se vuole ascolta, se no faccia un po' quello che vuole. Allora, gli uffici hanno comunicato che slitta al 2026 non per scelta politica, ma perché gli uffici necessitano di approfondimenti tecnici. Ok. Per quanto riguarda Rioprelli, abbiamo la stessa identica questione, è stato risposto prima alla legittima domanda della consigliera Bordigli con l'elenco, cioè gli uffici hanno risposto che anche per Rioprelli ci sono approfondimenti tecnici da fare che non rendono possibile andare al 2025. Per quanto riguarda invece la sopraelevata, ora darà risposta l'ufficio, però secondo me cerchiamo di capire, il quadro economico non cambia, è semplice, no, non cambia, non vengono tolti soldi all'intervento sopraelevata, semplicemente per come l'ho capita io, ma forse consigliere io l'ho capita male, sicuramente l'avrò capita male, però per come l'ho capita io, si spendono nell'annualità i soldi che sono previsti di spendere in quell'annualità e vengono distribuiti. Comunque facciamo così, siccome io ho ragione, non sono un tecnico, sono un politico come lei, passo la parola ai tecnici, che lei comunque conosce perché, come dire, anche da assessore al bilancio, vice sindaco, li ha frequentati, quindi grazie. Ah no, mi scusi, un'ultima cosa. Io non mi sono permesso di entrare nel merito delle aree tecniche, io ho detto che le aree tecniche da 5 anni che non progettano, questo è ovvio, eh? Che le aree tecniche da 5 anni che non facciano progettazione al conto capitale è un'ovvietà, non è così, vabbè, comunque è la mia risposta, consigliere, grazie.
Le ho frequentate.
Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Rispondo alla questione sull'inserimento nel triennale. Allora, ci sembra che il quadro delle esigenze che la normativa richiede di individuare sia stato individuato come interventi di manutenzione straordinaria e qualificazione a carico dei municipi su spazi pubblici, edifici del municipio, quindi che il quadro esigenziale riferito a una certa area e a un responsabile del procedimento sia comunque individuato. Un'altra delle condizioni è quella che l'intervento abbia copertura finanziaria autonoma, che non sottragga fondi ad altri tipi di interventi, e anche questo è rispettato. E ci sarà un momento molto vicino in cui si declineranno questi interventi attraverso le delibere di approvazione dei progetti e per l'assunzione dei mutui, dove si specificherà ulteriormente quali sono questi interventi. Quindi è vero che c'è un leggero come dire, slittamento dell'individuazione, però il quadro esigenziale c'è, la copertura economica c'è l'area, c'è la natura dell'intervento che non può essere altro che quello manutentivo di, diciamo, di competenza dei municipi, quindi ci sembrava ben circoscritto il titolo da poter mettere a triennale. A ciò si aggiunga che probabilmente questa cifra verrà utilizzata per più interventi, ciascuno di importo inferiore, quindi, perché stiamo parlando di 285.000 euro IVA inclusa, quindi è stato un modo per creare un contenitore in cui poi andare a fare due o più interventi anche di importo inferiore a quello che richiede l'inserimento a triennale. In questa fase era l'unico modo per poter riuscire a partire con questo tipo di impostazione.
Poi c'è la domanda sulla...
Rispondo sul bando periferie. La quota di, effettivamente c'è la quota di cofinanziamento, rimane invariata. Per quanto riguarda il CERA... No, non è ancora... Va coperta perché l'intervento è sull'annualità 2026. Sono in corso ovviamente tutte le attività di progettazione. Per quanto riguarda lo specifico CERAVOLO, abbiamo su un quadro economico complessivo di 3 milioni e 9 abbiamo circa vado a prendere subito la 900 di mutuo, 600 sull'annualità 26 e 300 sull'annualità 27. Per quanto riguarda la sopraelevata, allora l'intervento, come si diceva, è rimasto nell'elenco annuale, attuazione 2025. L'importo del quadro è rimasto invariato, 1,5 milioni. La contrazione è la copertura è a mutuo, quindi ovviamente la contrazione del mutuo deve avvenire con l'approvazione di giunta, presumibilmente ad ottobre. Nel momento in cui abbiamo quindi l'approvazione, andremo in procedura di gara e quindi valutando le tempistiche di progettazione e di attuazione si è ritenuto di adeguare le tempistiche tecniche di cronoprogramma alle tempistiche di bilancio, quindi si è quindi optato al slittamento di circa 400 sulle annualità successiva, ma la procedura di gara e l'affidamento non è pregiudicato dalla modifica, ecco. La procedura di gara è prevista quest'anno. Ovviamente poi nel momento in cui si fa la procedura ci sarà l'affidamento della progettazione e con la progettazione capiremo le tempistiche sull'affidamento dei lavori.
Prego, consigliere Bordilli.
Sì, grazie Presidente. Mi sembra quindi di comprendere che, cioè, rispetto alla partenza del 2025 c'è uno slittamento lavori sulla sopraelevata, e questo io direi che è un dato di fatto. Scusate, perché cioè, veramente non ho capito nulla. Nel 2025 si era partito con una, diciamo, progettualità. E adesso che siamo a metà 2025, questa progettualità nel tempo cambia. Cambia l'importo, cambia la progettualità. Gli anni restano 3. Mi sembra di aver compreso bene questo tema. Con la stessa diciamo chiarezza, chiedo, e qua veramente chiedo scusa, ma probabilmente è una difficoltà mia. Sulla domanda che ha fatto il cioè collega Gambino, anche se un municipio oggi, cioè vado con degli esempi perché mi viene più semplice, un municipio oggi è bravo, è virtuoso ed è pronto per fare in modo che entro novembre possano partire cioè procedure di affidamento. No, io parlo dei municipi, scusate, ok? Le procedure di affidamento, quindi, devono venire fatte nel 26 o nel 25? Non mi sono chiari i tempi. Scusate, cioè, ripeto, può essere un, diciamo così, una difficoltà mia, ma non comprendo, quindi parliamo di 285.000 euro che vedono gli effetti nel 2025 o nel 2026? Grazie.
Non per la parte tecnica, per la parte, diciamo, politica. Allora, sulla sopraelevata, il mutuo è in corso, non possiamo anticipare i lavori senza una progettazione. Ok, la progettazione è in corso e il mutuo è in corso. Quindi questo era così anche 2 mesi fa, non è che, diciamo, cioè, come non era così? Vabbè. Quindi è chiaro che in questo momento si sta sviluppando la progettazione e solo con lo sviluppo della progettazione a quel punto, come dire, si può dar corso ai lavori. Per quanto riguarda municipi, entro metà ottobre devono essere consegnati i progetti per l'apertura del mutuo. I lavori è chiaro che possono essere fatti, partiranno i primi del 2026, all'inizio del 2026, perché poi dipende da come il municipio deciderà di optare, perché uno può optare per l'affidamento ad Aster, io nel mio passato l'avevo fatto, può optare per fare una gara, può optare per inserirsi negli accordi quadro. Quindi in realtà la tempistica anche dipenderà da quale di queste 3 opzioni uno mette in campo. Io questo, scusate, lo so a memoria perché l'ho fatto per tanti anni. Quindi a seconda di cosa tu hai in testa come municipio, capirai se sei un presidente saggio e ti confronti con il tuo funzionario della tecnica e ti confronti col tuo dirigente, che comunque si confronta con la struttura centrale, tu capirai se quello che tu vuoi fare è meglio intraprendere la procedura della gara, è meglio affidare ad Aster o è meglio affidarsi agli accordi quadro. ognuno di questi tre scenari può avere tempistiche diverse. Ora dà una risposta ancora più tecnica, perché io non do risposte tecniche, gli uffici, così vediamo se unendo le due cose finiamo il ragionamento.
Prego, consigliere Stoppia.
Devono rispondere ancora alla consulenza.
Chiedo scusa.
Sì.
Hanno molti attori diversi con tempi diversi di azione e di reazione. Quindi la programmazione della spesa dovrà assecondare ovviamente il loro operato, e potranno essere fatte variazioni se saranno in condizioni di anticipare delle somme, di spendere, di far rendere tutta la somma disponibile, o di posticiparla se non ci riusciranno. Voglio dire, bisognerà assecondare l'andamento della spesa di questa programmazione finanziaria, con variazioni che sono sempre state fatte ogni volta che è stato necessario rimodulare proprio il cronoprogramma della spesa. Quindi io non vedo in questo una differenza in quello che abbiamo fatto per altri interventi in questi anni, sinceramente. Ora non so se il collega vuole aggiungere qualcosa.
Prego, consigliere Stupia.
Brevissimo, non è possibile assumere qualche operaio da mettere nelle aree tecniche dei municipi? Un tempo c'era, dare un po' meno subappalti, un tempo c'era il manovale, il falegname, per i piccoli interventi. Forse alla fine si potrebbe anche risparmiare.
Questo, consigliera, è il tema dei temi, però le consiglio, visto anche che ha la fortuna di sedere a fianco all'ex vice sindaco, io mi ricordo le riunioni in cui lui cercava di rispondere all'implemento delle squadre, perché questo è il tema dei temi. Cioè, è chiaro che avere disponibilità di operai ti permette una manutenzione ordinaria diffusa, però non c'entra niente col conto capitale, consigliera, perché qui parliamo di manutenzione straordinaria. La manutenzione ordinaria, no, lo dico perché sennò si fa confusione, però lei ha la fortuna di sedere a fianco al consigliere Picciocchi, ma l'assunzione dei dipendenti in comune non è che è un automatismo. Cioè, se noi dovessimo inseguire tutte le esigenze delle varie direzioni, domani mattina dovremmo assumere 1000 persone. Lei sa perfettamente, ripeto, utilizzi la fortuna di sedere a fianco all'ex vice sindaco, che nonostante la buona volontà, come dire, si cerca di fare quel che si può, però ripeto, il tema dei temi è che le squadre operaie dei municipi sono da sempre sguarnite, si è cercato nel tempo di individuare anche nei vari municipi figure differenziali, no? L'idraulico, il falegname, il giardiniere, però questa è una missione durissima, perché le persone vanno in pensione, gli operai sono sempre di meno, perché noi comunque abbiamo creato anche un'azienda partecipata, no? Si chiama Aster. E quindi, come dire, è chiaro che anche il personale piano piano va in pensione ed è un patrimonio umano che si perde. Però questo è il tema dei temi, ma se noi avessimo la bacchetta magica che domani assumiamo 1000 persone, abbiamo risolto bene in comune. Guardi, non abbiamo personale nei anagrafi, non abbiamo personale nelle biblioteche comunali, quindi io sono d'accordo con lei, una sana manutenzione diffusa aiuterebbe a evitare che diventi straordinaria, però ripeto, questo è manutenzione ordinaria, noi stiamo parlando di conto capitale che è manutenzione straordinaria.
Grazie Presidente, l'ultima volta che intervengo, ma era solo per puntualizzare una questione, no? Perché io credo che poi al cittadino interessi quando le cose vengono fatte, no? E non quando i lavori si affidano o non si affidano. Allora, oggi credo che dobbiamo avere però la chiarezza tra di noi di dirci che la precedente amministrazione aveva deciso che entro il 31 dicembre 2025 si sarebbe lavorato sulla sopraelevata fino ad una spesa di 500.000 euro. Oggi voi dite legittimamente non ce la facciamo, non sarà per 500.000 euro, sarà per 100.000 euro, quindi c'è comunque uno slittamento in avanti dell'intervento, perché poi vede assessore, anche su Via dei Filtri lei dice gli uffici ci hanno detto che non riescono, scusi ma mancano quasi 6 mesi, 5 mesi alla fine dell'anno, dipende anche quelle che sono le priorità che l'assessorato dà agli uffici. Tutto qui, grazie.
Prego consigliere Gandolfo.
Sì, grazie presidente, molto brevemente, ma anch'io mi ricolloco alle parole del consigliere Picciocchi, anche perché ho iniziato questa commissione chiedendo, perché effettivamente parlando non riuscivo a trovare la pagina, cosa che però mi risultava, leggendo, ovviamente confrontandomi anche con i colleghi e quant'altro, che mancassero queste voci e soprattutto questa spesa di 400.000 euro per la sopraelevata. Allarmato ovviamente anche dall'articolo del giornale che ho letto questa mattina e ho chiesto, lei assessore mi ha risposto, no assolutamente, non l'abbiamo toccati, sono lì presenti. Poi dico, vabbè, mi riservo, tengo il tempo. Mi confronto di nuovo con i miei colleghi, e li ringrazio anche che mi aiutano nel cercare le pagine, e leggiamo questo meno 400.000 euro. Poi mi sento dire da lei, assessore, no, abbiamo cosa che, perché non abbiamo la progettazione per intervenire subito e quindi slittiamo all'anno prossimo. Quindi la priorità politica di questa amministrazione è di slittare questi fondi sulla sopraelevata. E questo è il dato che io rilevo questa mattina. Già partendo che prima mi aveva dichiarato una cosa che poi è stata smentita nei fatti. Poi ci dichiara questo e noi ne prendiamo atto e questo lo ci tengo a dirlo. Poi dico anche un'altra cosa e questo lo dico anche a beneficio dell'Aula. Se tutte le volte che noi interveniamo, quando l'assessore è tutto contento, orgoglioso di sapere la risposta, interviene subito, capisce bene che diventa un botta e risposta che non ne finiamo più. Io penso che sia più opportuno per beneficio dei lavori dell'Aula che interviene l'Aula, l'assessore si assegna le domande su un foglio come faceva l'amministrazione precedente che a quanto pare non è che proprio tutto andasse così male perché o qualcosina forse siamo riusciti anche a essere in grado di essere stati capaci anche noi e poi l'assessore espleta le risposte. Se poi, questo lo dico anche perché sono stato presidente di commissione e mi permetto umilmente sempre di poter anche dire questa cosa, manca qualche risposta perché ci può stare, perché magari non è riuscito ad assegnarselo, perché magari nell'intervento si è dimenticato, si fa una mozione d'ordine e si chiede l'integrazione in quel punto, perché se no tutte le volte andiamo a botta e risposta, poi c'è la controreplica, poi succede che si ricorda in quel momento che su quella cosa la sa meglio, allora no, chiedo di intervenire subito perché la so. E non ne finiamo più e diventa anche, posso dire, poco produttivo per l'Aula perché francamente poi uno deve aspettare, aspetta la controrisposta perché può succedere che durante una commissione uno arriva prima, arriva dopo o deve andare prima, deve andare dopo perché ricordiamo che siamo consiglieri comunali e come tutti abbiamo non solo l'impegno politico e quindi penso che sia rispettoso per l'Aula questo procedimento e comunque presidente poi a lei la facoltà perché ci tengo a dirle che giustamente i lavori dell'Aula li amministra lei, non l'assessore e neanche i consiglieri, li amministra lei e poi può mettere anche in decisione, in scelta e in votazione. Questo lo dico anche perché lo dico a beneficio del dubbio, visto che ieri anche col Presidente del Consiglio Comunale Villa mi è venuto da dirle che tante volte non decide il sindaco se zittire o no un consigliere o quant'altro, ma deve essere il Presidente. Grazie.
Grazie consigliere Gandolfo. Cortesemente, cortesemente. Prego consigliera Bordilli, a lei la parola.
Prego io. Allora, prendo atto anch'io, quindi poi magari se mi servissero ancora minuti, spero di no. Allora, prendendo atto della scelta politica sulla sopraelevata di diminuire l'importo per il 2025, io faccio invece un'altra domanda molto banale, molto per la signora Maria che vive sotto casa mia, che ha compreso magari che l'attuale giunta abbia per il 2025 cioè stanziato spendibili 285.000 euro per la manutenzione straordinaria. Quando mi viene chiesto questo, io alla signora Maria devo rispondere sì oppure no? Domanda secca, sì oppure no? Grazie.
Facciamo parlare prima così del facoltà. Facciamo un po', proprio perché sono presente e decido. Quando sono domande troppo complicate facciamo rispondere. Prego, consigliere Falcone.
Grazie Presidente. No, semplicemente per ricollegarmi al discorso che è sopraelevata. Assessore, lei però ci ha detto più volte in questa commissione che tutto quello che non era in questa delibera significa che era rimasto e c'era. Però effettivamente leggere un meno 400.000 è comunque una variazione. Io non so, le chiedo, non era il caso di anche, come dirla, riportare in questa variazione, perché se no alla fine dobbiamo comunque sempre non fidarci delle parole che ci vengono dette e andare un po' così, cioè non è stato un bel passaggio, credo. Grazie.
Non è stato un bel passaggio, c'è scritto, comunque basta leggerlo. Allora, vedi? Allora, per quanto riguarda la sopraelevata, do una risposta più politica che tecnica, ma tecnica in realtà, perché mi viene ricordata agli uffici. Per spendere nel 2025 avremmo dovuto fare il progetto e arrivare a gara nel 2024. Quindi questo deve essere chiaro. È chiaro. Vabbè. È la verità. Quindi per spendere nel 2000, poi se volete risponderanno gli uffici se questa è la verità. Qui abbiamo il direttore dei lavori pubblici, no? L'ultimo dei geometri, il direttore. Se volevamo spendere nel 2025 avremmo dovuto fare la gara del progetto nel 2024. Ok? Nel secondo semestre 2025 è impossibile contabilizzare tutto l'importo. Ecco perché la progettazione la stiamo facendo ora, ecco perché andiamo in gara ora ed ecco perché deve slittare per forza al 2026, perché la tempistica è questa. Quindi il concetto che passa che non è stato tolto neanche un centesimo, ma per motivi tecnici di gara, di progettazione di gara, si va al 2026 e questa è la risposta per quanto riguarda me finale, ok? Municipi, allora cerchiamo di capire, se voi vi rifate casa e tirate giù dei muri, rifate la cucina, decidete che il bagno lo fate in un'altra zona della casa, la legge prevede che voi dovete chiamare un tecnico, il tecnico fa il progetto, dopodiché prevede che il progetto venga consegnato all'edilizia privata, venga autorizzato, dopodiché ci sono due chance, o avete vostro cugino che ha l'impresa edile o fate una piccola gara privata. Quindi, come dire, i municipi in grande devono fare una cosa analoga, entro metà ottobre presentare i progetti, dopodiché devono essere esplicitati dei passaggi che la legge prevede. Ecco perché i lavori saranno necessariamente all'inizio del 2026. Quello che chiede la signora Maria per strada è una richiesta legittima, però come dire, se io come la signora Maria quello che chiede per strada probabilmente lo vede da tanto tempo, gli risponderà che si sono messe in moto una modalità per cui se c'è una problematica si presenta in municipio con la disponibilità che al momento hanno, decidendo loro le priorità, quindi anche un'assunzione di responsabilità, decideranno quale sede fare. Prima si parlava della famosa ringhiera, no? Quindi io non, come dire, va bene, si deciderà se fare una progettazione, deciderà l'intervento, seguirà l'iter e poi deciderà l'affidamento e vedrà il lavoro a inizio 2026. La manutenzione ordinaria invece dovrebbe andare su un'altra modalità, non questa. Però ripeto, queste sono procedure di legge, non è che è una mancanza di volontà o una decisione politica, perché comunque la manutenzione straordinaria è il primo livello che prevede autorizzazioni e passaggi amministrativi e progettuali. La legge è questa.
Grazie, assessore. Prego, consigliere Bordilli.
Quindi alla signora Maria che mi chiede se nel 2025 sono già stanziabili 285 mila euro in conto capitale, io devo rispondere no. Grazie.
Prego, consigliere Romeo.
Sì, grazie presidente. Senta, io mi rivolgo direttamente ancora una volta all'assessore Ferrante, perché questa mattina abbiamo dibattuto di tante cose, di tanti argomenti, poi però alla fine l'argomento principale, mi pare di capire che è un po' su tutti, è la questione legata allo slittamento dei lavori sulla sopraelevata. Allora io mi permetto di chiederle, alla luce di questo, e per evitare che accadano delle situazioni spiacevoli, soprattutto nel post consiglio, dove poi dovremo in qualche maniera tutti i gruppi si dovranno pronunciare, si dovranno prendere delle decisioni, soprattutto su questo tema, cioè su questa variazione di bilancio che include questo tema. Io le chiedo, per quanto nelle sue possibilità, di provare a sforzarsi e trovare, diciamo così, nelle pieghe di bilancio una soluzione o una possibilità per, come dire, cristallizzare la questione dei lavori della sopraelevata e non, come dire, spostarli in avanti per due ordini di motivi. Il primo, per garantire sicuramente la certezza e la sicurezza a tutti i cittadini che sulla sopraelevata ci transitano, noi tutti compresi, e il secondo, per non prestare il fianco, e qui lo dico e spero che non sia, come dire, recepito come tono polemico, ma per non prestare il fianco un minuto dopo la conclusione di quel consiglio a possibili strumentalizzazioni politiche. Quindi le chiedo ancora una volta di provare ad arrivare, come dire, in aula e cercare di cristallizzare la data dei lavori di rifacimento, comunque di ristrutturazione della sopraelevata, in un periodo più attuale e non più avanti. Grazie.
Prego, consigliere Chiarotti.
No, una piccolissima, grazie presidente, una piccolissima considerazione. Preso atto che tutti i consiglieri sono legittimati a chiedere alla qualunque, perché siamo qui apposta, quindi per me è legittima sta roba. Mi fa specie, e lo dico perché ringrazio l'assessore Ferrante, perché sta cercando di inquadrare. Tanto diciamo che la variazione importante di questo atto che voteremo domani, martedì prossimo, è il funzionale, i soldi che diamo ai municipi. Il titolo di testa è questa roba qui. Però che i consiglieri Bordilli e soprattutto il consigliere Picciocchi chieda lumi rispetto a trasferimenti, a spostamenti, mi avete fatto votare solo quelle in questi anni. Beh, meno male che non ho mai votato uno dei vostri bilanci. Però lei non c'era quando ricordavo al presidente, all'ex presidente Avenente, era consigliere, che negli anni una famosissima ringhiera per la messa in sicurezza della nuova di Crevari è ancora da fare oggi, perché succede che è fondamentale dopo otto anni assessore, otto anni, noi non siamo migliori, però fate domande su cose che tra le altre cose sono fin legittime, cioè sono fin legittime, perché il prospetto della scuola tua, consigliere Picciocchi, lei me l'ha spostato negli anni in maniera
consigliere
ripetitiva.
Consigliere Chiarotti, però
siamo diversi, ma volevo solo sottolineare che il titolo di testa di questa roba vi dà fastidio, e mi rendo conto che ci sono dei consiglieri che non conoscono bene come è andata bene la vicenda dei municipi. Si torna a dare dei soldi ai municipi, così la signora Maria, invece di dover girare per tursi e incontrare l'amica Bordilli, può andare direttamente. È la sua amica, ha detto che è la sua vicina di casa. Invece di dire all'amica Bordilli come funzioneranno i lavori, dovrà andare legittimamente nel municipio.
Consigliere Chiarotti.
Grazie presidente.
Grazie. Silenzio, per piacere.
Se non ci sono altri interventi, chiamo i gruppi per l'invio in aula della proposta. Partito Democratico, Lista Civica Salis, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Formiamo Genova Assente, Vince Genova.
Vince aula, Genova. Aula, aula, aula.
Aula, pronto, pronto. Aula o aula no? Vice sì, ex vice sin. Fratelli d'Italia.
Aula no.
Orgoglio Genova.
Aula no.
Lega.
Aula no.
Forza Italia assente. Gruppo Misto assente. Visto l'esito della votazione, la proposta 25/2025 viene licenziata per l'Aula. Dichiaro chiusa la commissione. Grazie a tutti. Grazie a tutti per la pazienza e per la disponibilità.